Consiglio comunale in sessione straordinaria di giovedì 3 aprile 2014, ore 20:30. Si procede con l'appello dei consiglieri presenti da parte della dottoressa Donatella D'Amico.
Ciao Vittorio. Buonasera a tutti. Ciampolini.
Presente.
Ruotolo.
Presente.
Pacini.
Per ora non c'è.
Ciampi.
Presente.
Fontana.
Presente.
Magazzini.
Presente.
Biancalani. Di Renzo.
Presente.
Salaris.
Per ora non c'è.
Cheli.
Presente.
Santini.
Sono.
Rafanelli.
No.
Cipriani. Lucchesi.
Penso non venga.
Non mi scrive.
Non si scrive sulla
Barontini. Aspetta, il messaggio era riservato. Barontini. Venesperi. Non c'è. Zucchelli. Margiacchi. Modesto. Colangelo. Papi.
Bene, allora il numero legale c'è, procediamo con la nomina degli scrutatori, Giorgio Cheli, Carlo Papi e Attilio Barontini. Comunicazioni solo relative al Consiglio e un unico appuntamento, anche se a questo punto ci rivedremo molto probabilmente in un altro Consiglio Comunale. Pensavo di fare questo e un ultimo Consiglio che ho individuato come data il 29 aprile per prima della fine appunto del mandato, ma in realtà molto probabilmente dovremo farne uno anche nel mezzo e sarà molto probabilmente appunto il 16 aprile, di mercoledì, ecco, quindi dovrebbero essere queste le ultime due date di consigli comunali di questo mandato amministrativo. Il 16 e il 29. Ecco anche Carlo, ciao. Ricordo che appunto nel mese poi di aprile, visto che è l'ultimo tra l'altro di questo mandato amministrativo, si terrà il 25 aprile, quindi la festa della Liberazione, che celebreremo come tutti gli altri anni officerà la messa Don Enzo Venesperi, è appunto la prima volta almeno nel mio mandato amministrativo che sarà lui, presso la parrocchia di San Piero, e come presenza esterna, oltre appunto all'amministrazione e all'AMPI, ci sarà il magistrato Domenico Gallo, appartenente anche ai comitati Dossetti per la Costituzione. Queste sono le comunicazioni, si procede quindi con la proposta numero 2, il verbale della precedente seduta del 18 dicembre, del 13 gennaio 2014, se non ci sono osservazioni metto in approvazione, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene?
Allora un attimo, contrario chi era?
Nessuno, contrario.
Nessuno. Astenuti?
Tu non torna?
No, tenuti allora a calandolo.
E anche di qua chi avevo visto? Ha alzato la mano? Qualcuno per l'astensione? No? Ah, allora quattro. Aveva dato.
E Barontini.
21 no. C'è molte.
In teoria.
Sì, ah sì, sì. No. Ah, va bene. Allora, trascrizione della registrazione audio digitale delle sedute del 12 settembre 2013, 30 settembre 2013, 14 ottobre 2013, 12 dicembre 2013, 18 dicembre 2013 e 13 gennaio 2014, preso ad atto, chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Si fa la controprova. Luigi Colangelo, Massimo Zucchelli. Ho visto bene?
Astenuti.
Va bene. Tanto siamo diventati...
Scusate.
La Donatella si è persa un attimo.
Ecco. Astenuti. Chi erano gli astenuti?
No, Colangelo. Perché non sapeva.
Sono
12 a favore e 2 astenuti. Va bene? Grazie.
Allora, procediamo con la presentazione. Buonasera al consigliere Modesto Gerardo. Con la presentazione delle linee guida del bilancio preventivo 2014, per la settimana prossima verrà convocata la prima commissione, la commissione bilancio, per iniziare l'esame da parte dei consiglieri e l'approvazione appunto è nell'ultimo consiglio comunale, che vi ho detto sarà il 29 aprile. Rispetto a quanto previsto come indicazione, come consuetudine in questo comune, già l'anno scorso siamo andati con un percorso un po' diverso, perché in teoria noi abbiamo sempre dato 30 giorni dalla presentazione all'approvazione, ma sapete bene che quest'anno, con la scadenza legata al mandato amministrativo e visto che prima non c'è stato verso presentarlo il bilancio, si comprimeranno un po' i termini. Comunque. Sì, e poi comunque ad oggi non solo il bilancio consuntivo, che chiaramente sarà previsto nella seduta del 29, ma anche il bilancio preventivo, ad oggi l'obbligo è di approvarlo entro il 30 aprile del 2014, poi molto probabilmente ci sarà come sempre delle ulteriori proroghe, però questo, visto che noi abbiamo anche una scadenza amministrativa importante, la scadenza appunto elettorale, sarà la data ultima per quanto ci riguarda. È stato consegnato già ai consiglieri la presentazione, la relazione, e ne do lettura. Buonasera a tutti i consiglieri e le consigliere presenti, a tutti i concittadini e le concittadine. Stasera, come vi dicevo, è uno degli ultimi a questo punto consigli comunali di questo mandato amministrativo e quella che vi sto leggendo è l'ultima relazione di presentazione del bilancio preventivo che questa giunta ha predisposto. Sono stati 5 anni molto difficili, non solo per la grave crisi economica che ha colpito tutto il cosiddetto mondo occidentale, ma che ci ha visto affrontare situazioni come la chiusura di un nido privato, il nido presso il circolo La Scintilla, Gatto Parlante, ora oggi Gufo Martino, e per l'accusa appunto, c'è un processo in corso di maltrattamenti rispetto ai bambini e alle bambine presenti, e abbiamo dovuto gestire diversi contenziosi e sentenze che hanno condizionato e limitato fortemente la capacità di agire di questa amministrazione e di questo Consiglio Comunale. Sono state anche 5 anni che hanno impresso nella scena politica aianese, chiaramente è un mio giudizio, un diverso modo di fare politica e amministrare una comunità, molto attenta all'ascolto e al confronto con tutti i partiti, le associazioni, le persone, senza alcun favoritismo, e questo lo vorrei sottolineare con forza, all'insegna della massima trasparenza. 5 anni in cui è stato fatto un cambiamento radicale sul fronte delle politiche e sui rifiuti, anche in disaccordo con le posizioni espresse dal partito di maggioranza a livello provinciale e regionale. 5 anni in cui, nonostante la forte contrazione di risorse, meno oneri di urbanizzazione e di trasferimenti statali e regionali, è stato salvaguardato il welfare locale, consapevoli della disperazione in cui si trovano tante persone e tante famiglie. Abbiamo fatto in modo di limitare l'aumento della tassazione locale e, cercando sempre criteri di equità, di non tagliare servizi essenziali sull'educativo, sulla scuola, sulla non autosufficienza, sulla politica abitativa. Quest'anno, vista la scadenza elettorale al 25 maggio, sarebbe stato più facile sostenere che non c'erano le condizioni per predisporre il bilancio preventivo 2014 e lasciare l'onere alla prossima amministrazione. E come i consiglieri sanno, è stata una scelta che hanno fatto 2 anni fa tante amministrazioni, tra cui anche l'amministrazione di Quarrata e l'amministrazione di Pistoia, che lasciarono da fare il bilancio all'amministrazione che si presentò appunto, che venne eletta con le elezioni. Abbiamo invece deciso di portare avanti fino in fondo il nostro incarico, con senso di responsabilità verso la comunità aianese, in modo da comunicare in tempi abbastanza ragionevoli lo scenario della tassazione locale, far partire alcuni investimenti improrogabili per noi e anche raccogliere, permettetemi, alcuni frutti derivati dalle scelte di questa amministrazione fatte in questi 5 anni e, come vi dicevo, anche in solitudine rispetto a scelte fatte rispetto al partito e alle amministrazioni provinciali e regionali a cui appartengo. Purtroppo, anche quest'anno, siamo partiti con un aumento della spesa corrente di circa 250.000 euro, dovuto principalmente all'aumento del punto percentuale di IVA, lo sapete bene, siamo passati dal 21% al 22% portato a regime, e quindi che va a incidere nel 2014 per tutto l'anno, l'aumento del costo della vita, che vale per i cittadini e vale per gli enti e le aziende, e l'istituzione, invece questo è l'unico aspetto positivo di questo aumento della spesa, di un fondo a compensazione della TASI di cui vi parlerò tra poco. È condizionato appunto questo bilancio dall'azzeramento dell'IMU prima casa, che continuiamo come amministrazione, come centro-sinistra italiana, ad essere contrari, a non condividere come scelta, e da un ulteriore taglio di trasferimenti statali di circa 500.000 euro. Questo è lo scenario di partenza per predisporre il bilancio preventivo 2014. Per portare appunto il bilancio in pareggio, quindi trovare il pareggio tra entrate ed uscite, dopo 4 anni di tagli significativi, e questo Consiglio Comunale lo sa bene, quante scelte anche dolorose sono state fatte, che sono andate a incidere su alcuni servizi, dalla scuola, le famose merendine, a servizi come il girasole, quello del sabato mattina al nido, altri servizi fondamentali appunto di corredo allo studio, servizi importantissimi a tutela dei cittadini come il fondo per gli affitti, per il sostegno agli affitti e così via, tagli sul personale, tagli che hanno investito fortemente appunto anche la riorganizzazione dell'intera macchina amministrativa. Abbiamo quindi raschiato veramente il barile e oggi dobbiamo agire sulla cosiddetta IUC e applicare 350.000 euro di oneri di urbanizzazione alla parte corrente. Quindi tutta la manovra che stasera vi enunciamo e che vedrete in commissione dai prossimi giorni è basata, lo ripeto, su un'applicazione di 350.000 euro di oneri dalla parte corrente e sull'applicazione della IUC nel modo che vi andrò a spiegare. Vorrei però, prima di addentrarmi su questa tassazione locale, ricordare a tutti noi che solo nel 2013 il governo ha emesso ben 40 provvedimenti in materia di fisco e quindi andando a buttare all'aria completamente quella che era l'impostazione su cui si basavano gli enti locali, non dando alcuna certezza fino alla fine dell'anno, tanto che appunto la legge di stabilità è stata approvata solo il 27 dicembre, quando sapete bene che a cose normali, a normativa regolare, anche il bilancio degli enti locali, che si basa fortemente sulla legge di stabilità, dovrebbe essere approvata al 31 dicembre, da ciò discendono poi tutte le conseguenti deroghe. Il testo che è stato approvato il 27 dicembre prevede, ed è stato annunciato con grande enfasi, la riforma della fiscalità immobiliare comunale con l'eliminazione dell'IMU, e ricordo che noi siamo contrari, e la nascita della cosiddetta IUC. In realtà l'eliminazione dell'IMU, se andiamo a leggere il testo, è limitata all'abitazione principale e alle pertinenze, ad esclusione delle categorie catastali, quelle più alte, A1, A8 e A9. La nuova tassa IUC, imposta unica comunale, in realtà di unico ha ben poco al di là del nome, componendosi di 3 tipologie tributarie distinte e completamente diverse fra loro. Il legislatore ha lasciato intendere che con la IUC avrebbero tratto beneficio tutti i cittadini in termini di semplificazione, equità e minore peso fiscale. La realtà, come purtroppo accade recentemente sempre più frequentemente, è ben diversa. L'IMU sugli immobili diversi dall'abitazione principale non cambia. La TARI va a sostituire la TARES e la TASI è la vera novità di questa norma, e di fatto però come si presenta? Come un'addizionale IMU, qualcosa che va ulteriormente a tassare quella che è la proprietà appunto immobiliare di noi cittadini. La IUC non ha una propria base imponibile e una propria modalità di calcolo e quindi sarà necessario approfondire in un regolamento tutta una serie di criteri e sarà appunto portato nell'ultimo Consiglio Comunale insieme alla manovra di bilancio. Nel regolamento dovremo prevedere scadenze, procedure, adempimenti, agevolazione e modalità di riscossione di questa nuova imposta. Fatte queste premesse, per inquadrare le leve a nostra disposizione, entro nell'illustrazione della manovra tributaria che, come vedrete, non ha nulla di elettorale e rappresenta quello che è stato l'agire di questa amministrazione, condivisibile o meno politicamente, ma penso questo ci sia stato riconosciuto da tutte le parti, con un'estrema onestà intellettuale di cercare di dare una soluzione a tanti problemi che sono emersi in questi anni. La mancanza di gettiti provenienti dall'IMU prima casa si compensa nella proposta che questa giunta sta facendo con l'istituzione della TASI solo sulle abitazioni principali al 2,5%, attenuando l'impatto sulle persone e le famiglie in grave difficoltà economica con l'istituzione di un fondo di circa 70.000 euro da distribuire sulla base dell'ISEE. Quindi tutti coloro che sono proprietari di casa, chiaramente, andranno a pagare la TASI al 2,5%, ma chi avrà, e questo è tutto da definire, limiti di ISEE per accedere a questo fondo, ma chi avrà appunto delle serie e delle importanti difficoltà anche andare a pagare, perché mediamente le nostre previsioni parlano, insomma, poi lo sapete, dipende dalla tipologia, insomma, dell'abitazione, ma di una TASI che si aggira tra le 150 e le 180 euro l'anno, ecco, chi ha difficoltà anche a pagare questa cifra, che può essere tanto per chi si trova appunto senza lavoro, a dover pagare magari un affitto e quant'altro, in questo caso no, perché poi dopo c'è il problema invece del contributo affitti, ecco, possono essere tanti anche 150-180 mila euro, e allora lo compenseremo con questo fondo che sarà un po' mutuato dal contributo affitto, quindi con criteri simili, ma che potranno scendere ancora di più, capite bene, nel particolare, visto che si tratta di proprietari di prima casa. Il taglio invece dei 500.000 euro di trasferimenti statali si recupera con l'aumento dell'IMU sugli immobili diversi dall'abitazione e da terreni. Vi ricordo che sui terreni e sulle case sfitte e seconde case già l'anno scorso eravamo andati al massimo, quindi l'aliquota prevista al 10,6. Ecco, per gli altri edifici si tratta di fare una variazione che deve portare al massimo, quindi al 10,6, i D5, mentre al 9,6 e a 10, che sono gli uffici e gli studi privati, i B e C2, i magazzini e depositi, i C4, i fabbricati per arti e mestieri, e C1, negozi, al 9%, e C3, e lavoratori di e capannoni, sempre al 9%. L'unica nota positiva di tutta questa complessa manovra, che si riassuma sotto il titolo di IUC, quindi imposta unica comunale, è per quanto riguarda la TARI, che è la trasformazione in realtà di quella che è stata la TIA, la TARES di questi anni, e tra l'altro sarà oggetto di un punto successivo all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, perché è il frutto di quello che emerge dal piano finanziario predisposto dal CIS-SRL e che andremo appunto a approvare nel punto successivo, e che vede una diminuzione del piano finanziario del 5,28%, che potrà tradursi in una diminuzione della TARI, avendo fatto varie prove, avendo fatto varie simulazioni, che andrà calibrata nel momento in cui predisporremo il bilancio, l'approvazione proprio del bilancio, e quindi tutte le tariffe che sono collegate al bilancio, in una diminuzione di 3-4 punti percentuali per le utenze domestiche e di almeno 10 punti, ma forse anche 11-12, appunto, al secondo come si riequilibra l'intera manovra, per le utenze non domestiche. Vi ricordo che inoltre rispetto al 2013 non è stato, per fortuna, riprevisto dal governo i 30 centesimi al metro quadro, che avevano ulteriormente aggravato e appesantito la TARES del 2013 per tutti noi cittadini e aziende. Infine, come già detto nella prima parte della relazione, uno dei motivi che ci ha convinto a predisporre questa non facile manovra è la previsione di alcuni investimenti, dopo i primi 2 anni di mandato amministrativo che hanno visto un piano degli investimenti quasi azzerato e altri 2 con poche opere. L'ufficio lavori pubblici sta ultimando la progettazione di un nuovo plesso di scuola media, è stato oggetto appunto anche di esame della specifica commissione, un plesso che è adiacente all'esistente, dove è la cosiddetta Albeta, proprio che nella zona di via Alessandrini, e quindi è necessario inserire la previsione di spesa di 1,5 milioni di euro finanziati completamente a mutuo. Solo così facendo possiamo mettere in condizione l'ufficio tecnico di andare alla predisposizione della gara e all'affidamento dei relativi lavori entro l'estate, obiettivo per noi appunto irrinunciabile e prioritario. È un'opera significativa, lo capite bene, non solo per l'importo, che è importante per un comune delle dimensioni e della struttura appunto del comune di Agliana, ma anche perché darà un respiro importante per almeno un decennio ai ragazzi e alle ragazze in età scolare relativa alla scuola media, e avrà anche la possibilità di vedere realizzato un auditorium a servizio della scuola per le necessità espresse negli incontri che abbiamo fatto con la dirigente scolastica Angela Desideri e con i relativi insegnanti, ma anche le attività di questo comune, di questa amministrazione, delle tante associazioni e realtà che sono presenti sul nostro territorio e che sono continuamente alla ricerca di spazi per varie iniziative. Oltre a, tra l'altro, questa opera, come già annunciato, è stata l'opera che abbiamo segnalato al Presidente del Consiglio dei Ministri Matteo Renzi, che ha inviato una lettera a tutte le amministrazioni comunali chiedendo di indicare una e soltanto una opera relativa all'edilizia scolastica che noi consideriamo prioritario e da poter eventualmente, perché qui siamo sempre nella fase delle enunciazioni, finanziario, comunque andare a agevolare dal punto di vista del patto di stabilità. Non sappiamo ancora esattamente cosa comporterà. Infine segnalo l'inserimento, ed è una novità per il piano delle opere, perché poi vedrete invece in realtà è tutto uno slittamento insomma di opere già previste e non realizzate purtroppo negli anni precedenti, una novità che sono i 400.000 euro per adeguamenti sismici e per l'abbattimento delle barriere architettoniche dell'asilo nido Il Glicine e Gatto Mammone, quindi quello posto in via Curiel. Chiudo questa mia relazione con una riflessione più generale. Il bilancio di un ente locale è lo strumento guida per eccellenza, in teoria, della programmazione annuale e appunto triennale, e dovrebbe segnare un equilibrio tra il potere esecutivo, e trasportato in un ente locale, in un comune, è la giunta, e il potere assembleare, cioè il consiglio comunale. Purtroppo, con questi continui cambiamenti normativi, continui tagli a trasferimenti, è sempre più difficile programmare, e gli amministratori sono chiamati a cercare di gestire l'ordinario, a essere poco più che degli impiegati, e a tamponare le emergenze. Ancora di più sento quindi l'esigenza che sia intrapresa una strada che porta ad una reale, piena autonomia fiscale e progettuale degli enti locali. Fino a qualche anno fa si parlava appunto di federalismo fiscale, non si sa più dove è sparita questa parola, ma sicuramente gli atti sono andati esattamente nella direzione opposta, quindi di un centralismo che non è per nulla democratico, ma che va invece a pescare pesantemente nelle tasche di tutti noi cittadini, facendo passare come esattore gli enti locali. Abbiamo di fronte sfide importanti e scelte non più rinviabili se non vogliamo far esplodere ulteriormente la rabbia dei cittadini contro le istituzioni, dando una mano a crescenti movimenti populisti e all'affermarsi di un individualismo che si esplica in forme che nulla hanno a che fare con la democrazia. Auguro a questo punto a tutti i consiglieri comunali un buon lavoro e una richiesta di contributo, come fatto tutti gli altri anni, per il miglioramento di quella che è l'ipotesi di bilancio predisposta da questa giunta, spero con la stessa collaborazione e la stessa onestà intellettuale appunto dimostrata negli anni precedenti. Bene, la presentazione si chiude qui e si passa alla proposta numero
5. Io vorrei, sindaco, dire una cosa per cortesia prima di iniziare.
Prima di iniziare
vorrei fare una dichiarazione.
Ma sul punto successivo?
No, sul consiglio comunale.
In generale?
Sì.
Un'anomalia, va bene, procede.
No, visto in conferenza dei capigruppo, in qualità di capigruppo era stata presa la decisione di fare il consiglio comunale un determinato giorno, oltretutto con meno punti all'ordine del giorno, volevo mettere a verbale il disappunto di ritrovarsi 14 punti all'ordine del giorno e averlo fatto in giorni che non avevamo concordato, e quindi probabilmente non potrò essere presente domani sera per la continuazione, quindi volevo mettere a verbale questo mio disappunto per la decisione che è stata presa. Grazie.
La decisione, consigliere Colangelo, è stata presa perché chiaramente i provvedimenti non erano pronti per il giorno lunedì, 3 giorni fa, rispetto a quelle concordate, e indicativamente sempre si concorda un giorno nella conferenza dei capigruppo, e poi ci possono essere sempre ragioni per cui non è possibile effettuarlo nel giorno indicato. È stato dato comunque un ampio preavviso, e la continuazione proprio perché sono stati aggiunti poi in realtà solo rispetto a quello che avevamo detto il regolamento comunale su controlli interni, che è una semplice modifica che poi quando andremo a illustrarla veramente passerà inosservata, perché il resto sono tutti punti che avevamo preannunciato. Continuiamo quindi con il tributi, gestione del servizio di igiene ambientale, piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2014, approvazione. Vi ricordo che anche su questo atto c'è stato in questi 5 anni un continuo cambiamento, alcuni anni l'abbiamo dovuto approvare in consiglio comunale, in altri no, l'ho approvato direttamente l'azienda che lo predispone. Ecco, quest'anno si torna appunto ad approvarlo in consiglio comunale. Devo dire che questo piano finanziario, che è stato presentato in commissione consiliare, e quando l'abbiamo visto tra l'altro prevedeva un abbattimento rispetto all'anno precedente inferiore rispetto a quello poi realizzato e che viene presentato e quindi approvato, spero, da questo consiglio comunale. Ma è una soddisfazione appunto per questa giunta, per questa amministrazione, andare a presentare in uno degli ultimi atti che andrà a predisporre uno di quelli che erano gli obiettivi che ci eravamo proposti. Abbiamo voluto con forza attuare un nuovo sistema di gestione della raccolta dei rifiuti sul nostro territorio, il porta a porta. Sapete bene quanto questa è stata una scelta, appunto, come vi dicevo anche nella relazione di presentazione del bilancio, non facile per una giunta di centrosinistra dove vedeva all'interno del partito di maggioranza che esprime il Partito Democratico non una piena condivisione di quelle che sono state per 5 anni le scelte amministrative ambientali di questa amministrazione. Noi ci abbiamo creduto e ci abbiamo investito energie, risorse, e i frutti si sono visti appunto negli anni subito dopo l'inizio dell'attuazione, e ora si raccolgono anche i frutti economici. Portiamo un piano finanziario che vede, dopo anni, ma guardate bene, non dal momento in cui abbiamo istituito il porta a porta, che ha visto, e l'abbiamo sempre detto anche nella campagna elettorale, un aumento per il cambio totale di servizio che si andava a instaurare. Il passaggio da cassonetti stradali a una raccolta porta a porta era impensabile, visto le esperienze che avevamo studiato, che avevamo preso in esame, parlare di una subito diminuzione della tariffa. Avremmo avuto, e questo è stato, un aumento iniziale della tariffa, ma poi si sarebbero avuti i primi frutti, e quest'anno già si raccolgono questi primi frutti, perché presentare un piano finanziario che vede una diminuzione del 5,28% con una importante diminuzione sulla tariffa, secondo noi è un primo passo che porterà a ulteriori diminuzioni negli anni successivi, sebbene chiaramente gestito da parte dell'azienda e delle amministrazioni. Abbiamo attuato un servizio, tra l'altro, che a differenza di uno dei comuni appartenenti all'ambito di CIS, vede la raccolta completa porta a porta. Noi non abbiamo campane, è stata una scelta anche questa molto discussa sia all'interno della maggioranza sia all'interno della commissione, anche per quelli che sono i rifiuti derivati dal vetro, appunto il vetro. Proprio perché riteniamo, e lo dimostrano fatti, che laddove c'è una possibilità di accumulo di qualsiasi genere di rifiuto se ne accumulano anche altre tipologie, basta andare appunto nel vicino Montale e lo vediamo cosa succede accanto alle campane, fino ad arrivare addirittura a una programmazione seria della raccolta porta a porta anche degli indumenti, di tutto quello che appunto i cittadini decidono di disfarci, di non avere più bisogno, comunque non tenerli più in casa. Ecco, abbiamo attuato un cambio completo su quello che era la raccolta dei rifiuti, un cambio che ha portato anche a farci dire E anche qui sapete quanto è stato faticoso, quanto è stato difficile per un'amministrazione che ha una corrispondente amministrazione in provincia, che ha approvato un piano interprovinciale dei rifiuti che ha sostenuto e sostiene l'ampliamento dell'impianto di Montale e ha previsto appunto un aumento dei rifiuti, che noi abbiamo contestato con numeri, con non dichiarazioni di principio, ma portando dei numeri, e abbiamo sostenuto il no all'ampliamento di questa amministrazione e cominciare a lavorare per una dismissione di questo impianto. Chiaramente un'eredità che si lascia alla prossima amministrazione e che speriamo sia ben gestita. A questo punto noi abbiamo un servizio che, come vi dicevo, su tutte le tipologie porta a porta, con una cadenza che può essere migliorata, può essere ridiscussa. Abbiamo noi fatto una variazione rispetto all'impianto iniziale, lo sapete bene, è quello della carta, che è passato da una raccolta settimanale a una raccolta quindicinale. Non tutti sono stati soddisfatti chiaramente da questo cambio, ma anche questo è uno degli elementi che ha permesso di contenere e ridurre la tariffa. Uno degli ulteriori elementi che ha permesso questa riduzione è l'espletamento di una gara fatta a livello di CIS per tutte e tre comuni rispetto alla raccolta del multimateriale, ed è quello che ha permesso l'ulteriore diminuzione dal meno 3 al meno 5 che presentiamo stasera. Gli obiettivi di raccolta differenziata, l'avete visto, sono importanti, siamo attestati ormai su un 75% di raccolta differenziata, con un decremento della produzione dei rifiuti indifferenziati, quindi l'obiettivo della diminuzione della produzione dei rifiuti è stato anche lì ampiamente raggiunto. L'obiettivo è quello di andare, dovrebbe essere, spero che chi ci sarà lo porterà avanti, normative permettendo di andare a una tariffa puntuale che potrà dare anche una maggiore equità rispetto al principio chi più produce rifiuti più deve pagare, in base al principio proprio stabilito a livello europeo. Questo permetterà anche una diversa organizzazione tra quelli che sono i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e da quelle non domestiche, perché tutti noi sappiamo, e lo sappiamo benissimo, e lo devono sapere anche i cittadini, che in realtà la ripartizione che c'è oggi tra utenze domestiche e non domestiche è più una scelta politica che ponderata su quella che è l'effettiva produzione dei rifiuti. Cioè in realtà noi facciamo pagare un pochino più le ditte rispetto a quella che è la loro produzione dei rifiuti, per far pagare un po' meno noi cittadini e le famiglie. È chiaro che in una realtà come la nostra spesso coincidono soggetti, magari un commerciante, un artigiano, e sia cittadino che ha l'agenda sul nostro territorio, e quindi può andare poi a vedersi penalizzato su un fronte e invece sollevato dall'altro. Però questa deve essere la strada, quella di una più puntuale misurazione di quello che sono i rifiuti prodotti e dei soggetti appunto che lo produrranno. E ricordo che a questo fine è importante quello che succederà anche con l'istituzione del gestore unico, che da normative dovrebbe essere nell'ambito del 2015, tanto se il lato riesce a portare in fondo la gara che sta predisponendo. Quindi anche su questo speriamo che non si vada, come sempre è successo negli ultimi anni, in aumento, un adeguamento all'aumento della tariffa, ma che invece porti una effettiva efficientazione per l'azienda e quindi un abbattimento dei costi anche per i cittadini. Su questo punto chiaramente si apre la discussione, se ci sono domande, se interventi, e poi procediamo. È stato prima Carlo Papi, per una volta Luigi, se Carlo cede dipende da lui.
Vai. Non so, faccio solo una domanda, non un intervento.
Non lo so se Carlo faccia una domanda.
No, io volevo sapere solo se la percentuale di sconto si riferiva alla parte variabile.
La percentuale di sconto di cosa? Della tariffa o del piano finanziario, scusami?
Quelli che ha annunciato sulle bollette.
Allora, no, quello è il complessivo. È il complessivo. Se guardate bene, tra l'altro, nel piano finanziario, nella penultima pagina, se non mi ricordo male, in realtà è andato aumentando nella organizzazione della tariffa quella che è la parte fissa, anche rispetto all'ultima versione che aveva visto la Giunta in realtà. Ed è dato il cambiamento che vede una percentuale che si aggira appunto alta, insomma, rispetto alla divisione tra parte fissa e parte variabile. proprio dovuta anche all'effetto della diminuzione dei rifiuti che erano stati previsti nella prima ipotesi presentata in commissione e dalla introduzione dello sconto che si è avuto con la gara del multimateriale, cambiando quel numero, appunto, è andata a riorganizzarsi completamente anche la divisione tra parte fissa e parte variabile. Questa è una riflessione che vorrei fare invece, e sarà oggetto appunto delle commissioni, perché noi abbiamo previsto tutta una serie di agevolazioni per, vi ricordo, le compostiere e i pannolini lavabili, se non mi ricordo, almeno ora mi vengono in mente queste, che vanno a incidere solo sulla parte variabile della tariffa. Ecco, diminuendo però quella che è la parte variabile, forse andrà rialzata la percentuale per andare incontro ai cittadini e incentivarli in questa direzione rispetto a quella che è l'organizzazione attuale. Prego Carlo Papi con l'intervento.
Allora, il piano finanziario del CIS è già stato trattato nella Commissione 1, mi ricordo, il 25 gennaio scorso, con la partecipazione c'era il presidente del CIS Franceschi e il consigliere Pirotti. È passato un po' di tempo, è passato. In quell'occasione gli amministratori CIS, nel presentare il piano finanziario 2014, annunciarono una riduzione dei costi di gestione del 5,28% rispetto al 2013. Questo è quello che fu detto in quella seduta di commissione. Risultato indubbiamente positivo. È stato previsto anche un risparmio in bolletta, come ha annunciato il sindaco, del 3-5% a seconda delle metrature, ovviamente, del numero dei componenti, e circa il 10% per le aziende. Risultato indubbiamente positivo, dopo i sistematici aumenti degli anni precedenti che hanno colpito duramente le finanze sia delle famiglie che delle aziende in questo momento di particolare crisi. Aziende, nonostante la grave crisi economica, si sono viste arrivare bollette a pagare di migliaia di euro, 1.800, 2.000, 3.000 euro, insomma, una cosa abbastanza sostanziosa tenuto conto dell'attuale contingenza economica. Indubbiamente la raccolta porta a porta è iniziata nel giugno 2012, se non sbaglio, dopo i primi inevitabili dopo i primi inevitabili investimenti, trattandosi di nuova metodica di raccolta, ha prodotto due risultati: il raggiungimento del 75% di rifiuti differenziati e poi quest'anno una riduzione delle bollette per le famiglie ed imprese. Quindi prendo atto dei positivi risultati raggiunti, questo è un dato di fatto inconfutabile. Tuttavia sulla gestione del CIS e sul futuro sistema di smaltimento dei rifiuti permangono le criticità. Si riscontra un costo elevato per la gestione del servizio, 4.350.000 l'anno solo per i costi del personale, 4.350.000. Ci sono tre dirigenti e due quadri con il costo di circa 500.000 euro, 500.000 euro. In questi ultimi anni è successo un po' di tutto: sforamenti, emissioni di fumi, procedimenti giudiziari, vertenze territoriali a non finire promosse dai comitati e dai cittadini. Nonostante ciò, nonostante l'orchestra abbia frequentemente stonato, tuttavia i suonatori sono sempre gli stessi. Le tre amministrazioni comunali, azioniste e CIS, non hanno domando mai pensato ad un cambio di management, di governance, di dirigenza. Allora, da una parte la raccolta differenziata si riducono i rifiuti da smaltire l'inceneritore, dall'altra parte si continua a bruciare rifiuti. Anzi, si pensa ad un aumento della potenzialità dell'impianto di 125 tonnellate, perché l'inceneritore di Montale è l'unico impianto funzionante nel lato centro che comprende le province di Firenze, Prato e Pistoia. Ci domandiamo che fine ha fatto il piano di smaltimento annunciato dal Presidente Rossi nel 2010 all'inizio della legislazione della Regione Toscana. Il termovalorizzatore di Casa Passerini è ancora in alto mare. Sembra ci sia un progetto, ma tutt'oggi il cantiere non è stato aperto. Tenuto conto che per la costruzione di un termovalorizzatore occorrono anni di lavoro, non è che si fa dall'oggi al domani. L'esistente inceneritore di Testi Greve in Chianti, annesso una cementizia, c'è una cementizia della Sacci, dice non sarà riaperto. Quello di Servapiana Rufina sembra sia stata richiesta l'autorizzazione di impatto ambientale, ma per ora è tutto fermo. Quindi anche se la percentuale di raccolta differenziata di Aghiana, guardata in Montana, arrivasse al 90% allo stato dell'arte attuale, l'inceneritore continuerebbe a lavorare alacremente per bruciare rifiuti degli altri comuni del lato centro, la maggior parte dei quali producono ancora un'alta percentuale di rifiuti indifferenziati, parlo della provincia di Firenze, di Prato, eccetera. Domando poi fino, lo domando io, se lo domando ai cittadini, la Durner continuerà a gestire l'impianto di Montcale e se e quando passerà la gestione del CIS ad altri soggetti? Questo aspettiamo una risposta. Pertanto, pur prendendo atto degli aspetti pur positivi che emergono al piano finanziario CIS 2014, per le considerazioni e osservazioni che ti stai espresso, annuncio l'astensione sul piano esame. Grazie.
Grazie Carlo, ha chiesto di intervenire Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Allora, buonasera Sindaco, buonasera consiglieri. È stato interessante vedere come dall'ultima commissione nella quale eravamo intervenuti, improvvisamente i rifiuti solidi urbani da un più 10% sono passati praticamente a un meno 5%, quindi c'è stato un delta nel giro di un mese di 15 punti che ci fa piacere che nel piano finanziario è stata riportata a seguito appunto della commissione nella quale ci aveva veramente stupito quei numeri che erano stati portati in commissione. Oltretutto una commissione nella quale quell'aumento era stato giustificato col fatto che la gente i rifiuti non li scaricava più in altri comuni perché anche nei comuni limitrofi si fa il porta a porta, quindi scoprire che a distanza di poche settimane invece si riesce a diminuire del 5% anziché aumentarli ci lascia alquanto perplessi sulle modalità con cui CIS redige i suoi piani finanziari. Oltretutto un piano finanziario che ci lascia interdetti soprattutto perché c'è zero di investimenti sulla raccolta porta a porta, perché l'obiettivo rimane al 75% quando invece dovremmo darci degli obiettivi ormai sopra il 90%, perché 75% si parla di obiettivi di 5 anni fa, insomma, quindi siamo ben distanti da avere dei numeri che ci permettono un abbattimento serio della tariffa, non questa mancia che viene data, perché dopo un aumento del 30% degli ultimissimi anni, ma ancora di più se si prende gli anni passati, sicuramente i cittadini meriterebbero molto di più, perché in tutte i comuni, in tutte le situazioni in cui si è avviato il porta a porta in maniera spinta, in maniera seria, come noi dicevamo da più di 5 anni fa, i cittadini e le imprese sono state incentivate in maniera pesante, con sconti anche del 20% sulle tariffe, mentre noi continuiamo a avere un tasso di produzione dei rifiuti molto alto, soprattutto vedo che senza questi obiettivi continuiamo a produrre oltre 2.000 tonnellate l'anno di rifiuto solido urbano, oltretutto un rifiuto che confrontato a qualche anno fa quando ne discutevamo in questo consiglio comunale ci permetteva già di dire che l'inceneritore di Montale non serviva un ampliamento già a 150 tonnellate e che poteva essere chiuso, per cui siamo davvero esterefatti di questa cosa qui, siamo esterefatti di un piano finanziario che da una commissione al consiglio comunale è cambiato completamente, siamo esterefatti delle risposte che ci viene dato dal consiglio d'amministrazione del CIS a seguito delle nostre domande e dei nostri interventi, soprattutto siamo esterefatti che si continui a avere delle cifre così alte di tariffa quando un comune come il nostro dovremmo già aver attivato la tariffa puntuale, una tariffa puntuale, una TARI come ora viene chiamata, puntuale, che ci permetteva davvero di far pagare ai cittadini e alle imprese quello che davvero producono, o meglio sul concetto di chi più ricicla meno paga, che è il concetto che a noi ci piace e ci sta più a cuore, e quindi dare degli obiettivi veramente importanti ai cittadini. Noi abbiamo fatto due conti, dai nostri conti avremmo potuto abbattere le tonnellate prodotto sotto le 1.000 tonnellate e risparmiare altri 250.000 euro che non finirebbero nell'inceneritore, oltretutto abbattendo, come sappiamo bene, quando si aumenta la percentuale di raccolta differenziata si diminuisce proporzionalmente, in maniera inversamente proporzionale, i rifiuti prodotti, per cui avremmo avuto un ulteriore beneficio anche su tutto il sistema di raccolta dei rifiuti e questo ci avrebbe garantito sicuramente delle tariffe nettamente più basse, quindi altro che di questi tre punti di cui si sta parlando. Oltretutto È chiaro che se a questo si aggiunge il fatto che si diminuisce i servizi perché si passa anche meno volte a raccogliere il rifiuto, sicuramente si sta limando poco per fare meno, perché gli obiettivi, li ripeto, in un piano finanziario come quello del CIS, che ha un porta a porta spinto, avrebbero dovuto puntare a raccolte differenziate nel giro di 1-2 anni sopra il 90%, come accade in tutti i comuni dove si parte col porta a porta e nel giro di pochissimi mesi si raggiungono questi risultati, senza considerare chiaramente un piano finanziario fallimentare dal punto di vista dell'inceneritore, perché sappiamo tutti le problematiche che ruotano intorno all'inceneritore e ai danni che ha causato negli anni, che causerà, e ai danni che con le ceneri probabilmente ha causato su tutto il territorio, tutte importi e cifre che non vengono mai considerati nelle tariffe, per cui non vengono mai considerati su quello che è il vero costo poi per la popolazione, che è un costo sociale troppo elevato da pagare, perché ci si ammala più che negli altri comuni, più che nell'intera regione, per cui siamo assolutamente contrari a questo piano finanziario, che ancora una volta non va nella direzione di una vera abbattimento delle tariffe, di una vera tariffa puntuale, che di fatto congiurerebbe qualsiasi altro ampliamento di inceneritore e continuare a tenerlo aperto per bruciare i rifiuti di altri comuni che vanno importati, perché noi ormai non li produciamo più. Grazie.
Grazie Colangelo. Chi chiede di intervenire? Roberta Santini, Centrosinistra Agliano.
Sì, buonasera a tutti. Solo per sottolineare un paio di spunti, perché io ritengo che la soddisfazione che ha espresso stasera il sindaco rispetto al piano finanziario dovrebbe essere una soddisfazione condivisa dall'intero Consiglio Comunale, perché non vorrei, se non ricordo male, ma penso di non ricordare male, il passaggio a raccolta porta a porta è stato deliberato da questo Consiglio Comunale all'unanimità. Quindi il frutto che si raccoglie stasera, al di là appunto del fatto di essere tutti cittadini e quindi poi di raccoglierlo in bolletta, che mi pare insomma un'ottima cosa, è anche comunque un frutto politico di cui diciamo possiamo andare tutti quanti orgogliosi. Ovvio, insomma, per quanto ci riguarda, insomma, la soddisfazione è totale, perché comunque questo piano finanziario l'abbiamo seguito fino in fondo, cercando di sviscerarlo come avevamo sempre fatto anche con gli altri, quindi cercando proprio di capire da dove si generano dei risparmi, e questi risparmi, ve l'ha detto bene il sindaco, si generano anche da un efficientamento del servizio di raccolta, che su tutti e 3 comuni ha delle economie di scala che non poteva avere quando appunto le raccolte porta a porta, soprattutto di alcune tipologie, era svolta da Diana in un modo, a Montale in un altro e a Corrata in un altro modo ancora, quindi insomma, se poi avete avuto modo di guardarlo in dettaglio, insomma, si notano i miglioramenti. Anche sul discorso di dire che appunto si diminuisce il piano finanziario perché diminuiscono i giri della raccolta della carta a livello del comune delle utenze domestiche, è anche vero che vengono previsti però il doppio dei giri nelle utenze tipo i negozi, che erano quelli che effettivamente avevano un carico soprattutto della carta, perché è quello il loro problema, diciamo non andare incontro comunque alle esigenze di una certa parte della nostra cittadinanza, una certa parte delle persone che pagano la Tari, quest'anno si chiama così, e quindi a nostro avviso andare a gravare in maniera spropositata sui cittadini che devono esporre il secchio, diciamo, del cestone della carta ogni 15 giorni invece che tutte le settimane. Poi ognuno ovviamente insomma valuta caso per caso la sua situazione, ma insomma non mi pare che a parte il primo aggiustamento iniziale delle prime settimane sia un disagio enorme per i cittadini, e invece si è proceduto a alleviare un disagio che era enorme nei negozi che naturalmente non hanno tanto spazio, soprattutto quelli in centro qua a Agliana. Quindi direi che la soddisfazione che dovremmo avere tutti nel riconoscere un meno 5 in questo piano finanziario, che si va a tradurre non solo nel 3, probabilmente 3 delle famiglie tipo la solita famiglia di 100 metri quadri con tre residenti, ma per le aziende che vedono abbattere sensibilmente il 10, forse si riesce, insomma, aggiustando un attimo il tiro con le famiglie, anche arrivare al 13%, a me pare un risultato di cui tutti dovremmo andare orgogliosi. Poi si può discutere sull'inceneritore o meno, si può discutere sul passaggio di un passaggio in più o meno sulla tipologia di servizio, ma aver ottenuto nel giro di 2 anni dall'istituzione del porta a porta o meno 10-13 alle aziende, a me sembra un risultato di cui tutti dovremmo essere soddisfatti, proprio perché tutti abbiamo creduto, tutti quanti, nella raccolta porta a porta. Ovviamente la maggioranza per prima, perché è stata quella che la proposta, che porta a porta, come diceva il sindaco, l'ha seguito come un bambino, cercando di capire, anche proprio mettendoci la faccia nel cercare di trovare le soluzioni a quei casi in cui cestini, avere in casa cestini o nel negozio cestini era un problema. Non è stata una passeggiata di piacere far portare avanti porta a porta, non lo è ancora, si vedono a volte gente che continua a sbagliare, quindi si può sicuramente migliorare sul fronte dei controlli, si possono fare tante valutazioni, ma penso che il dato che rimane sono le cifre che i cittadini si troveranno poi a pagare, e il volerlo fare presto, prima, diciamo entro il 30 aprile, come sarà dicendo al bilancio, approveremo anche i regolamenti, è un atto di merito che penso il suo consiglio comunale dovrebbe riconoscere anche alla maggioranza, perché comunque i cittadini sanno già fin d'ora quanto pagheranno di tariffe, sempre ammesso che le norme non cambino nel giro da qui alla fine dell'anno, già adesso, e non tutti i comuni è così, ci sono dei comuni che l'anno scorso hanno approvato il bilancio e anche le tariffe relative ai servizi, compresa dai rifiuti urbani, a novembre. Quindi i cittadini a novembre si sono trovati a pagare magari un aumento del 10% perché erano passati porta a porta magari quell'anno lì. A me sembra una cosa abbastanza vergognosa. Noi si può andare orgogliosi di aver fatto il nostro meglio per riuscire a sapere ai nostri cittadini quanto prima, quanto dovranno pagare quest'anno di tali e anche poi di tutte le altre imposte. Grazie.
Grazie Roberta. Ci sono altre richieste di intervento. Modesto Gerardo... Prego.
Ma io penso che di come si venga a trattare noi consiglieri di opposizione in questo consiglio comunale sia, per me lo ritengo un po' deplorevole, se no bisognerebbe andare a prendere le delibere e le registrazioni dei consigli precedenti fatti negli anni. Perché oggi si viene a decantare una cosa che io mi sono battuto per oltre 10 anni, e addirittura una sera mi fu risposto dall'assessore Diezzi, questo in merito alla cosa bella che tu hai fatto questa sera, tu dici vanno pagati i rifiuti in base al consumo, alla produzione. A me mi fu risposto dall'assessore Diezzi quando io gli dissi: è un contadino che ha una casa di 3 o 4 o 500 metri quadri, che magari c'è il pollaio, c'ha il fienile. L'assessore Diezzi mi rispose: la vende la casa, te ne ricordi? Se no si va a riprendere. E no, perché io mi sento preso un accidente a me in parlare e vorrei... Ora, qui... È giusto, come il discorso che faceva, io non mi allaccio al discorso di Colangelo, ci mancherebbe altro, perché Colangelo gli ha avviato ora a fare questi discorsi, io, tu lo sai quant'anni è che gli fa i discorsi delle tonnellate e dei rifiuti e delle diossine e compagnia bella. Ma evidentemente c'è qualcuno che da qualche orecchio li sente e dall'altro no, in merito a quello. Ora, questa è un'operazione che io la ritengo bella, ma la ritengo più un'operazione elettorale. Come ritengo, non ci hai fatto dire due parole sul numero 4 del bilancio. La rappresentazione, ma io la ritengo una buffonata. La ritengo una buffonata, perché qui si va a promettere una spesa di 2 milioni di euro, 2 milioni di euro completamente coperti da mutui. Io vorrei sapere in dove vado a cercare questi varini, voglio sapere altro che voi. In merito poi, come dicevo prima, non è mica vero nulla che è stata abbassata la quota alle attività industriali o alle attività operative. Sarà. Anche questa è una voce di campagna elettorale. Noi siamo partiti con questo inceneritore, cara Eleanna, te tu c'eri, che il signor Marco Giunti disse, facendo questa operazione con questo inceneritore, si dovrebbe risparmiare sulla bolletta dell'immondizia il 15%, è cresciuta del 1700% la bolletta, dai che nacque l'inceneritore. Si farà, si farà, si farà. Continuiamo a fare campagna elettorale, almeno ora che è finita, ora sa, a metà mandato lo potevo accettare io un discorso del genere. Va bene, io mi auguro che voi non abbia bisogno di essere scamotace per fare campagna elettorale, ma è troppo evidente. Voto contro ad ogni cosa.
C'era Massimo Zucchelli e poi si è prenotata Lucia Salaris, quindi Massimo Zucchelli, UDC, PDL, Lega Nord.
Che succede?
Io ti vedo. Ah no? E si va a ritrovare il consiglio. Io ti vedo.
Allora, la gestione dei rifiuti sicuramente è il punto che da sempre è stato soggetto di discussioni, di posizioni anche diverse e sicuramente un punto cruciale per i prossimi anni. Per qualsiasi amministrazione verrà in questo comune, ma non solo in questo comune, io dico ormai in tutta la Toscana. Perché anch'io, come Gerardo, come il sindaco, ormai è da anni che siamo su questi banchi e vedi, quando l'assessore Santini dice per la prima volta di una parte della sinistra, io specificherei, perché personalmente, personalmente io sono sceso in politica, ormai si tratta di diversi anni, proprio spinto, uno dei fattori che mi ha spinto era proprio la gestione dei rifiuti. E il porta a porta, assessore e consiglieri, personalmente e il movimento che avevo dietro, sempre avevo detto che era l'unica soluzione per non arrivare all'incenerimento dei rifiuti. E difatti, sono passati tanti anni purtroppo, tante diverse amministrazioni di sinistra che vorrei che stasera si prendesse anche il coraggio e le distanze, perché è vero, in questo mandato amministrativo c'è stata una svolta. Lo riconosco, c'è stata una svolta, c'è stato anche un documento importante che questo Consiglio ha votato e ha messo per traverso, si è messo per traverso a questa ridivisione della gestione dei rifiuti, che ormai non dobbiamo girarci intorno, l'inceneritore c'è. C'è stato da tanto tempo e purtroppo se veramente non cambiano gli scenari, anche le volontà politiche, perché si parte tutto di lì, di tutte le amministrazioni di ogni colore, non si chiuderà l'inceneritore. Anzi, io qui denuncio stasera, ma non è la prima volta, una grave ingiustizia, iniquità sociale, perché Agliana ha pagato da anni, è dal 78, dal 1978 che si brucia i rifiuti e per i primi 20 anni quasi era canna libera e tutto si riversava in aria. Quindi pensate già voi solo in quel periodo, ma poi è continuato questo periodo. Agliana è stata il comune e anche i comuni limitrofi, perché ci mette anche Montale, e guardata a Montemurlo, che coraggiosamente, ma io diciamo Agliana e Montale perché il comune è guardata perché poi l'impianto era dei tre comuni, hanno avuto questa anche giusta decisione di smaltire i rifiuti, non andare a inquinare altri territori, però questa cosa che poteva essere un vanto politico, di indirizzo politico, è diventato un boomerang, perché a bruciare ci vengono 73 comuni, ed ecco qui l'ingiustizia sociale. Noi che siamo riusciti in questi anni a portare una raccolta differenziata spinta, poi ci sarebbe da fare un discorso sul riciclaggio del materiale, perché se non adoperiamo e mettiamo sulle filiere per il materiale riciclato, è tutto inutile, perché poi la roba riciclata dove la mettiamo se non c'è mercato e non se non c'è, quindi dobbiamo anche creare la filiera. Però tornando al discorso dell'inceneritore, Agliana, e l'ho sempre detto, aglianesi becchi e bastonati, perché prima si sono smaltiti in anni che si andava a smaltire nelle discariche fuori nei terreni, nei territori di altri comuni, abbiamo bruciato il nostro sudicio, parliamo proprio all'aglianese. Ora andiamo anche da anni ormai, sono tant'anni, che siamo la pattumiera di mezza Toscana, anche queste parole che io ho detto più volte, e tutte le volte, perché l'ampliamento dell'incentivo è stato graduale e ora rischiamo, con il 2015 rischiamo un ulteriore ampliamento che ora sarà definitivo poi, perché questo impianto è sempre più forte, tutte le volte che si va a prendere decisioni sulla gestione, rinnovare delle decisioni è sempre più forte. Tanto ormai dicono l'aglianesi e il popolo intorno si è abituato, dal 78 non ci farà più caso, e intanto è altamente inquinato. È vero sì che ci sono, possono essere anche altre concause, ma sicuramente l'inceneritore, e qui ora anche l'indagine che si sta facendo, denota che il nostro territorio comunque ha queste criticità di malattie. Ancora un'altra volta dicevo becchi e bastonati, perché? Perché pur facendo una raccolta differenziata spinta, noi andiamo a bruciare il sudicio di altri comuni e magari se ne fregano altamente dei bidoncini, del disagio, che poi un disagio, io qui mi permetto di dire, forse inizialmente, ma poi si entra. E questo, devo dire che è stata veramente la cosa positiva di questi 5 anni, essere arrivati alla porta a porta. Ma non deve essere considerato un punto d'arrivo, ma la partenza, perché io ho sempre detto che il vero stimolo per il cittadino è arrivare alla tariffa puntuale, perché se io dimostro che il sudicio meno e meno pago, sarò sempre più incentivato ad operarmi in questo senso. È così che funziona, ma non ho scoperto l'acqua calda, perché ormai da anni ci si dice, però si torna sempre dov'è la volontà politica di fare determinate azioni. Io ripeto, questo Consiglio Comunale ci ha approvato ed è riuscito, sono venuti fuori 2 documenti che vanno in questa direzione, però è bene dirselo che era stato fatto bene, ma non ci adagiamo su questo, perché la scelta del prossimo anno è cruciale, la gestione dei rifiuti del prossimo anno è cruciale, quello che si andrà a decidere, che andranno a decidere, sarà fondamentale per i decenni futuri. Io spero che veramente si arrivi alla dismissione dell'inceneritore, perché non c'è più bisogno di bruciare, perché abbiamo veramente fatto una raccolta differenziata destinata al riciclaggio, perché c'è veramente il mercato del materiale, cioè, però per questo dobbiamo operarsi. Certo, io dico questo, se arriviamo ad ampliare l'inceneritore e a portarlo a 225, siamo partiti da molto meno inizialmente, erano pochissime le tonnellate. Quando si cominciava a oltrepassare 100 mi sembrava una cosa grande, assurda anche, cioè, a pensare che ora si va anche a 225 giornaliere, ma pensate un po'. Cioè, noi non possiamo, Agliana ha già dato, dobbiamo trovare altre strade, certamente convertire questa azienda, perché è un patrimonio delle 3 amministrazioni, questo è vero. Sono consapevole, siamo consapevoli che non si può spengere dall'oggi al domani, però dobbiamo veramente, dato che timidamente, ma forse non tanto timidamente, è stata intrapresa questa strada che va in una direzione diversa, perseguirla con tutte le forze, perché se ci fermiamo ora sarà la fine per l'Aglianese, Montalese e i Quadratini, che sono un po' più in là, ma che comunque ne risentono. Che poi c'è un altro fatto: il CIS, così come impostato, è un grosso peso per l'amministrazione, perché ha un grosso costo. E anche su questo ci sarebbe da, non ho tempo, qui concludo, da soffermarsi parecchio, perché purtroppo queste aziende rischiano tutte le volte, ma io direi sono, anche senza il rischio, che siano dei carrozzoni per il riciclaggio veramente dei politici uscenti. E questa è l'ora di finirla, se vogliamo che il cittadino veramente si rinteressi alla vita politica, alla politica intesa con la P maiuscola. Perché altrimenti non si fa altro che dare ancora più benzina a tutti quelli che sono contro le istituzioni. Ma qui si apre un altro scenario, non voglio, tanto ci saranno anche altri due consigli. Perché ancora io credo nelle istituzioni, perché l'istituzione a partire dallo Stato è importante. Quindi con questo, scusate se mi sono un po' infervorito, però è un tema molto sentito e ci tengo in modo particolare. Il Comune d'Agliana ha fatto i suoi passi, penso che c'è anche chi ne ha pagato di questi passi, passi coraggiosi, che vorrei veramente che si portassero avanti fino in fondo, ma per il bene proprio dell'aglianese, dei cittadini. E se amiamo il nostro territorio, se vogliamo essere anche, abbiamo anche quella punta di orgoglio sano, ecco, è allora che tutti veramente ci rimbocchiamo le maniche e certamente al di là dei voti che possano esserci di espressioni su questi provvedimenti, però forse è allora veramente di finirla, di dire, di mettere bandierine o di reclamare posizioni assolute nei confronti, ma conosciamo, rendiamoci conto veramente qual è il problema e perseguiamo tutti insieme la strada, quella più giusta per il nostro territorio. Grazie.
Grazie Massimo. Lucia Salaris, Centro Sinistra Italiana.
Buonasera a tutti. Ho invece stasera a vedere il bicchiere mezzo pieno, piuttosto che mezzo vuoto, come è stato visto da qualcuno. Come è nel mio stile, proverò a guardare avanti, piuttosto che a guardare sempre indietro. Ora, il consigliere Modesto non c'è, insomma, io gli posso dire, glielo dirò quando torna, se, dal fumare la sigaretta, che io non c'ero in quel consiglio lì, quando il consigliere Fiezzi ha detto quella cosa, di vendere, ha detto al cittadino di vendere la casa. Non c'ero, non me lo ricordo, perché sono in questo consiglio da 5 anni e voglio guardare avanti, voglio guardare quello che abbiamo fatto questi 5 anni e voglio anche guardare avanti. E non voglio neanche fare campagna elettorale, perché voglio invece parlare seriamente di questo problema. E volevo ricordare al consigliere Modesto, che non c'è, perché come al solito viene qui, lancia le frecce e poi se ne va fuori, quindi non è la prima volta. Comunque lo dico al resto del consiglio, va bene, che diciamo questo, la riduzione già l'anno scorso, quando abbiamo cominciato a fare un po' il punto della situazione, lontani anche dalla campagna elettorale, aveva cominciato a emergere la possibilità di un non aumento, diciamo, della tariffa, ecco, per quest'anno, senz'altro parlando con il consiglio di amministrazione dell'azienda e con i dirigenti, avevamo portato le nostre istanze, avevamo sollevato alcuni punti, avevamo dato dei suggerimenti, avevamo chiesto di fare dei controlli e già da diverso tempo ci era stato, diciamo, assicurato che sarebbero stati fatti e che per il 2014 la tariffa non sarebbe aumentata, anzi probabilmente sarebbe diminuita, e questo in tempi non sospetti. Ci sono dei motivi per cui è diminuita, E ora mi viene in mente per esempio il fatto che tutti e tre i comuni ora c'è un'ottimizzazione di risorse, perché tutti e tre i comuni ora fanno il porta a porta. Va bene, questo potrebbe essere un discorso anche di razionalizzazione e di ottimizzazione dei costi. Nel frattempo, ecco, provo a vedere il bicchiere mezzo pieno. Io vorrei che ribadire, insomma, quello che ha detto il sindaco all'inizio, che in questi 5 anni noi abbiamo trasformato il nostro paese e abbiamo trasformato la politica sui rifiuti di Agliana. Cioè, io non lo so, se io lavoro a Prato e mi capita spesso di andare, di passare, anche per andare a casa dei miei genitori che abitano a Viaccia, dalla periferia di Prato. Cioè, ci sono i cassonetti. Quando c'erano i cassonetti qui da noi, io sinceramente non è che me ne rendevo conto di quanto fossero ingombranti, della sporcizia che veniva lasciata intorno, di quanto fossero anche brutti proprio a vedersi, no? Ecco, ora che vivo in un paese senza cassonetti e che però vado a lavorare in un paese dove ancora i cassonetti ci sono, io sinceramente me ne rendo conto, ma cioè, nella sostanza non ho bisogno di vederlo, perché nella sostanza lo so quello è stato fatto, ma a vederlo, ecco, mi rincuora ancora di più a vedere la differenza che c'è tra gli altri paesi e Agliana, perché Agliana è cambiato, il decoro urbano è cambiato senza cassonetti, e poi non solo quello, insomma, quella è la cosa che ti colpisce di più anche a livello di immagine. E quindi mi rendo conto della differenza e sono contenta che anche io nel mio piccolo, ecco, insieme a tutto questo consiglio, ho contribuito a questo. E anch'io parlo di tutto questo consiglio perché, come ha già ricordato l'assessore Santini, la partenza l'abbiamo fatta insieme, poi ci sono i distinguo, perché giustamente ognuno si può pensare anche che si poteva fare di più, si può dire giustamente abbiamo fatto il nostro meglio, ma si può sempre fare di più, va bene, però anche io nel mio piccolo ho contribuito a questo risultato. I nostri cittadini ci hanno dato una mano, perché la maggior parte di loro lo voleva questo cambio, non è soltanto, no, non è che gli è stato imposto, ci sarà una piccola parte dei cittadini che magari un pochino ne soffre, ma la maggior parte lo voleva, lo chiedeva ed è contenta. Io devo dire che la maggior parte dei nostri cittadini è contenta di questo. Forse, ecco, non sarà contenta, giustamente chi è contento quando gli aumenta la bolletta? Probabilmente degli aumenti che ci sono stati in questi anni avrebbe fatto a meno, però sono stati aumenti non ingiustificati, ma sono stati aumenti che hanno dietro un aumento del costo del servizio. E il fatto che quest'anno, ragazzi, il fatto che quest'anno si riduce a me sembra un gran risultato. Io forse non... sinceramente io 3 anni fa... Sì, magari, ecco, si diceva che sarebbe stato i primi anni, però... E visto anche come andavano le cose, insomma, non era così scontato che si potesse arrivare a questo risultato. Ecco, non era così scontato. D'altronde la tariffa deve coprire i costi del servizio e quindi la tariffa lo deve fare. E abbiamo dovuto aumentarla, noi avevamo la SIA, noi abbiamo utilizzato la SIA, vi ricordo che questa tariffa è cambiata tantissimo nel corso degli anni, è cambiata, prima si chiamava TARSU, era una fascia, poi si è trasformata in TIA e quando è diventata tariffa, a differenza di prima, ha dovuto coprire il 100% dei servizi. Ora si chiama SARE, ora si chiama SARE, poi si è chiamata SARES, è stata integrata anche di quel famoso 0,30 al metro quadro che poi andava allo Stato, e ora si chiama SARI. Ma da quando noi, per quanto riguarda i costi, non c'è neanche da sottovalutare il fatto che la tariffa, da quando è diventata tariffa, che si è trasformata da tasso a tariffa, ha dovuto coprire tutti i costi del servizio e quindi è stato automatico che abbiamo dovuto aumentarla. Tante volte in questo comune abbiamo affrontato questo tema, e tante volte ci è stato sollevato anche il fatto che altri comuni forse pagano meno di noi. Ma io vorrei ricordare qui che tutti questi cambiamenti che ci sono stati, e non ultimo il passaggio da tassa a tariffa, cioè i comuni che hanno la TARSU non hanno l'obbligo di coprire al 100% il costo del servizio, magari si mettano meno in bolletta, però poi la fiscalità generale va a coprire il resto, perché quando tu applichi una tassa, va bene, non sei obbligato a coprire il 100% del servizio. E quindi ecco, anche qui il discorso sarebbe molto più complesso di quello che sembra. Noi siamo contenti di questo e perché no? Possiamo con questo adesso dire con buone ragioni che possiamo mettere le basi, il fatto di avere una raccolta così elevata. E possiamo fare meglio, spero che la prossima amministrazione potrà fare meglio, potrà arrivare a quel 90% che il consigliere Colangelo auspica, anzi sono certa che ce la farà, e questo, voglio dire, è con questi atti che si gettano le basi per non fare l'ampliamento e per fare un domani, e per andare un domani verso anche una dismissione dell'impianto. Io sinceramente sarò un'ingenua, per carità, probabilmente sarò ingenua, ma io penso che se con questi sistemi, è con questi sistemi che si gettano le basi poi per non andare all'ampliamento e per andare verso una dismissione dell'impianto. Perché quando anche gli altri comuni faranno tutta la raccolta differenziata, non ci sarà più bisogno dell'impianto. Chiudo riservandomi poi, anch'io avevo fatto dei conti, avevo fatto in realtà anche dei conti per, diciamo, per spiegare un po' anch'io i risultati anche numerici, no, della raccolta, ma però mi sembra di essermi dilungata anche troppo e quindi chiudo.
Grazie, allora aveva chiesto di intervenire il consigliere Carlo Biancalani, centro-sinistra Aiano.
Sì, buonasera a tutti, consiglieri, sindaco. E io volevo ripartire un attimino da quando questo consiglio comunale nel 2011 all'unanimità decise di passare al porta a porta, perché ha detto bene l'assessore Santini, fu decisa all'unanimità. Io fra l'altro rivendico anche a questa amministrazione il cambio di tendenza rispetto alle precedenti amministrazioni, perché effettivamente c'è stato un grande cambio, soprattutto di aspetti di mentalità, di cultura, di tanti altri aspetti relativamente, perché si è fatto un passo notevole in avanti. Noi siamo partiti col porta a porta nel 2012, poi ci siamo tirati dietro Montale, novembre 2012 sempre, e Quarrata nel novembre 2013. Naturalmente poi a regime siamo andati noi, fra virgolette, Montale nel 2013, Quarrata andrà a regime nel 2014. Quindi gli aspetti positivi, le sinergie, soprattutto basate sulle attrezzature, sui macchinari, che finalmente da quest'anno sono utilizzati appieno sia per gli aspetti di servizio ma anche per gli aspetti dell'ammortamento, le sinergie di seguito, chiaramente portano nel 2014 questo beneficio che negli anni precedenti non si era potuto portare, perché uno lavora, fa gli investimenti, dopodiché una volta che si mette a punto tutta l'ottimizzazione del servizio praticamente succede quello che succede. Quindi mi dispiace Gerardo, ma se i dati positivi economici sono arrivati quest'anno, chiaramente l'amministrazione non è perché quest'anno c'è le elezioni e può dire no, faccio la diminuzione. L'amministrazione applica la diminuzione quando succede, quindi se è capitata quest'anno poteva capitare l'anno prima se sarà partita nel 2011. Quindi io non lo ritengo assolutamente uno spot elettorale, ma la semplice presa di fatto che la situazione è cambiata ed è migliorata. Questo è il fatto. Per quanto riguarda invece il discorso della ottimizzazione della raccolta differenziata a livello di percentuale di raccolta, chiaramente ogni tipo di servizio ha la sua ottimizzazione. Noi siamo al 75% con la raccolta porta a porta iniziata, si può dire, da un anno e mezzo, per cui dobbiamo ancora migliorare, è indubbio. Le miglioramenti dove si possono ottenere? Con due aspetti. Uno relativo alla comunicazione e una migliore e civile e cultura da parte dei cittadini, perché a questo punto il servizio è fatto, è soltanto un problema di conferimenti dei cittadini, perché c'è questo aspetto della comunicazione. Altri aspetti del servizio arriveranno con la tariffa puntuale, non è che con questo tipo di servizio si potrebbe arrivare all'80%, altri comuni sono all'80% così, cioè abbiamo vicino anche il comune di Vaiano, sta viaggiando sull'80-82%, però è dal 2007 lo sta facendo. Per quanto attiene invece la tariffa puntuale, mi dispiace con Angelo, ma non può decidere il comune d'Agliana da solo di fare la tariffa puntuale, perché fare la tariffa puntuale un solo comune si torna ai problemi dell'inizio. Quindi quando si parte la tariffa puntuale dobbiamo farla tutti e tre i comuni. Io dico di più, andrebbe fatto addirittura a livello generalizzato, perché quando si passa alla tariffa puntuale allora sì che ci sono i conferimenti abusivi negli altri comuni. Perché normalmente per fare la tariffa puntuale si agisce sui rifiuti indifferenziati. Cioè si fa normalmente un discorso di consegne che può essere quindicinale nell'indifferenziato, mensile, io non lo farei di più perché sennò diventa un problema chiaramente tenersi i rifiuti più di tanto. Per cui cosa succede? Siccome vai paghi in base a conferimenti dei rifiuti indifferenziati, qualcuno è portato, se negli altri comuni limitrofi non viene fatto, a portarlo negli altri comuni limitrofi. Ci sono tante aziende tipo la SM, il Quadrifoglio, non sono passate a nessuno la tariffa puntuale per questi motivi, perché quando si passa a tariffa puntuale si passa a livello di area vasta, solo così funziona il servizio. A quel punto effettivamente avremo ulteriore diminuzione dei costi del servizio, mi auguro, come diceva giustamente Massimo Zucchelli, che ci siano anche la costruzione e la realizzazione di ulteriori impianti per il riciclaggio, perché fare la raccolta differenziata ha un senso se poi abbiamo gli impianti di trasformazione delle materie secondarie che le riportano nelle materie prime e seconde, questo ha un senso. E quindi, però, gli effettivi benefici sia di ulteriore abbassamento dei costi, sia di oltrepassare il 90%, perché con la tariffa puntuale si oltrepassa il 90%, si hanno solo se va fatto a livello di area vasta. L'altro aspetto fondamentale, a mio parere, è il discorso della deassimilazione dei rifiuti. Bisogna cominciare a parlare anche di non tutti i rifiuti speciali, trasformarli in rifiuti assimilati, ma bisogna cominciare a parlare con due servizi distinti, uno per le aziende e uno per gli utenti civili. Anche questo è un sistema che può portare a una grossa diminuzione dei rifiuti e a un miglior funzionamento del servizio. Per quanto riguarda la parte, diciamo, relativa all'inceneritore, io rivendico anche che questa amministrazione e l'intero Consiglio Comunale hanno posto presupposti per l'effettiva chiusura dell'impianto, perché fino a quando noi avevamo una raccolta differenziata del 25-22%, mi ricordo fino agli anni precedenti, quando siamo arrivati qui nel 2009 eravamo, mi sembra, intorno al 24-25-26, questi erano numeri che noi abbiamo trovato. Per me è una grande soddisfazione essere passato dal 25% al 75%. Dice poco, certo, si può fare ancora meglio. Mi auguro che la prossima amministrazione, i consiglieri della prossima amministrazione, il sindaco e la giunta abbiano dei risultati molto migliori. L'altro aspetto, volevo dire due parole sull'impianto, dato che se ne è parlato tanto. Per quanto riguarda l'impianto, c'è una cosa che praticamente dopo le elezioni ci sarà una scelta molto importante da fare, che è quella, giustamente mi ha citato il sindaco, la gara del lato. Nella gara del lato dovrà essere inserito questo impianto, o che io mi auguro naturalmente che rimanga di proprietà dell'amministrazione, perché questo è un punto fondamentale, la proprietà dell'impianto. Però il prossimo consiglio, la prossima amministrazione dovrà decidere quanto tempo quell'impianto viene messo a disposizione della gara, perché la gara è una gara a livello europeo. Chi partecipa alla gara deve sapere quanti impianti ha a disposizione e che per durata di tempo ha questi impianti a disposizione. Questo è un punto fondamentale. Per cui io mi auguro sinceramente che tutte le liste che parteciperanno alle elezioni amministrative di Agliana pongano un termine preciso e indiscutibile, perché altrimenti questo impianto, se non viene messo questo termine, va avanti per 20 anni, perché la gara dura 20 anni. Quindi io mi auguro che tutte le amministrazioni tutte le liste pongano un termine, perché dopo il 25 di maggio la prossima amministrazione dovrà decidere fino a quando, naturalmente non da sola, insieme alle altre due amministrazioni di Montale e Quarata, dovrà essere messo a disposizione questo impianto, e quello sarà un punto in cui non se ne può far discutere per mesi, dovrà essere deciso velocemente, perché dal 1 gennaio 2015 parte il gestore unico. Grazie.
Grazie Carlo, non ho al momento altre richieste di intervento, se ci sono, se no si procede con le dichiarazioni di voto. Allora procediamo con la dichiarazione di voto. Chi inizia? Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Sì, a differenza di alcuni interventi, soprattutto gli ultimi che ho sentito, noi non siamo affatto contenti che Aliana sia fra i comuni con più alta incidenza per malattie endocrine nelle donne e per patologie oncologiche, per cui il bicchiere mezzo pieno non vedo dove si vede. Soprattutto noi pensiamo che il coraggio non l'ha avuta e non l'ha questa amministrazione, il coraggio c'è alla gente che tutti i giorni le persone devono combattere con malattie terribili che non certo le hanno cercate loro, non certo sono dovute a scelte che hanno fatto loro, ma a scelte di una sciagurata gestione fatta negli anni da un'amministrazione che prima di pensare all'interesse pubblico e alla salute dei cittadini, che è un obbligo oltretutto del sindaco per l'articolo 32 della Costituzione, ha pensato ai propri interessi di bottega, svendendo la salute dei cittadini, per cui questo è imperdonabile e soprattutto non fa assolutamente deporre al fatto che Aliana sia un comune virtuoso da questo punto di vista, per cui noi il piano di finanziare CIS lo rimandiamo al mittente e non lo votiamo, siamo contrari.
Attilio, ho visto bene? Attilio Parontini, PDL, UDC, Lega Nord.
Allora, come consiglio abbiamo anche come nel consiglio anche come opposizione abbiamo votato e siamo stati favorevoli alla introduzione del porta a porta, tant'è vero che è stato detto da più parti che il consiglio ha fatto una votazione unanime su questo punto. Quando la Lucia mi dice che a lei è abituata a guardare avanti e non guardare indietro, io sono d'accordo con te Lucia, è la cosa più opportuna che si possa fare, però guardare avanti vuol dire anche tenere presente che in avanti si sta parlando di 225 tonnellate al giorno di ampliamento di questo impianto, quindi guardare avanti significa anche avere le idee chiare su cosa dobbiamo fare di questo impianto. Noi da più parti abbiamo parlato di dismissione più o meno progressiva, non dico istantanea perché giustamente chiudere l'inceneritore dall'oggi a domani è praticamente impossibile, però il fatto della dismissione, questo è un qualcosa, è un punto fondamentale dell'amministrazione comunale. L'amministrazione comunale che in questa sessione di 5 anni ha visto effettivamente un cambio di tendenza rispetto ai precedenti consigli, alle precedenti amministrazioni, e quindi c'è da darne atto infatti che c'è stato questo cambiamento di tendenza che è importante e fondamentale. Per quanto riguarda le osservazioni, ovviamente non posso che condividere quello che ha detto l'amico Zucchelli, il quale ha fatto una esposizione abbastanza importante e buona su quello che è il problema dell'impianto, dell'incenerimento. Quindi mentre noi siamo d'accordo su come e abbiamo un parere favorevole su quello che è la gestione dell'amministrazione che ha portato avanti il porta a porta, che noi, ripeto, condividiamo, ovviamente non siamo però d'accordo sulla gestione dell'azienda del CIS, da come viene portata avanti e da come viene gestita, perché come ha detto poco fa Zucchelli, noi la consideriamo un carrozzone che sia utile soltanto per inserire persone che hanno terminato il loro mandato politico, così come in effetti è stato da più parti e si vede da più parti. Per cui, alla luce di queste considerazioni, noi come gruppo politico DC, PDL DC Lega Nord ci asteniamo. Grazie.
Papi Carlo, Federazione della Sinistra.
Sì, ripeto quello che ho detto nell'intervento, cioè annuncio il voto di astensione. In riferimento all'intervento del consigliere architetto Biancarani, non mi risulta a me che nella gara che faranno a livello europeo per la gestione dei rifiuti nel dato centro ci sia anche la gestione dell'inceneritore. Io ho sentito parlare soltanto di raccolta dei rifiuti, non di gestione dell'inceneritore.
Non di smaltimento.
Cioè soltanto di raccolta, non di smaltimento. Per cui l'inceneritore dovrà avere un'altra gestione. Allora, attualmente c'è la Turner, fino a quanto ci sarà la Turner? Passerà dalla Turner al CIS o passerà a qualche altro? Questo è un punto interrogativo. Comunque confermo l'astensione.
Modesto Gerardo, Futuro e Libertà.
Vogliamo essere un attimino coerenti? Si continua a buttare là come viene. Se non sbaglio, l'altra sera in commissione il presidente Franceschi ci ha annunciato che aveva appena stipulato altri 4 milioni di euro di mutuo. Come no? Che era in commissione. Il totale debito dell'inceneritore lo sappiamo? Mi pare che fosse 25 milioni da pagare, no? Di debiti. Più 4 sono stati fatti ora,
Mutuo.
Io chiamo debiti, i mutui sono debiti. Poi voi chiamategli come vi pare. Più 4 fanno 29.
Riccardo, proprio perché si sta registrando in commissione, io non so cosa tu possa aver capito, ma il muso del CIS, che era presente può testimoniare così anche i verbali, non è stato rivisto assolutamente, quindi non è stato aumentato a verbale.
Ma 4 milioni di muso sono stati fatti per... Bene, ma lasciamo perdere. In merito, voglio rispondere a te Biancarani, tu sei troppo buono. Questo 75% chi te lo garantisce a te? Te l'ha garantito qualcheduno? Di raccolta differenziata? Sempre l'altra sera in commissione io a questo presidente e al suo consigliere gli ho chiesto che rapporto avevano con la DIFE. E la quantità di prodotto che gli portava la DIFE ad incenerire. Ora, i signori che erano in commissione lo possono confermare. Mi hanno detto di non saperlo. Di non sapere quanta roba la DIFE conferiva all'incenerimento. È giusto o no, assessore? Beh, è ride, qui è... ma adesso dai teatro. Mi ha risposto il presidente? Sindaco, mi ha risposto Lucente.
Il presidente le ha risposto che
cioè,
era una quantità insignificante, che non sapeva quindi quantificare.
Non sapeva quantificare, bene, voto contrario.
Per il centro-sinistra italiana fa io la dichiarazione di voto. E nel fare la dichiarazione di voto vorrei sottolineare che al contrario di alcuni interventi, che già da tempo però, ahimè, devo dire, in questo Consiglio Comunale sono improntati a una campagna elettorale iniziata appunto già da un anno abbondantemente, e mi riferisco, insomma, gliel'ho detto anche personalmente, quindi non ho problema a dirla anche in questa sede, alla lista Decidi anche tu e al consigliere Luigi Colangelo. Il provvedimento che questa amministrazione porta all'attenzione del Consiglio Comunale e che invito a votare, appunto, e devo con parere favorevole, quindi con un'espressione di consenso, è tutto fuorché il frutto di una manovra elettorale, ma il frutto di 5 anni di impegno serio, non di teatrini che poi ogni tanto si capita quasi per caso in consiglio comunale, si fa delle sparate senza sapere neanche cosa si dice. È il frutto di un lavoro che, come ho ribadito all'inizio, ha visto questa maggioranza che chiaramente, come è stato riconosciuto dai consiglieri di opposizione che sono intervenuti con onestà intellettuale, ha visto un forte cambio, perché è vero che liste come Noi per Agliana da anni, da quando si sono presentate, dal 95, chiaramente Decidi anche tu che si è presentata con l'ultima tornata elettorale, hanno portato avanti la proposta del porta a porta e di una dismissione, per alcuni graduale, per altri immediata, dell'impianto di Montale. Questa amministrazione partiva da una posizione, di un'eredità che veniva da una storia anche personale della sottoscritta che non aveva queste basi. E questo l'abbiamo detto fin dall'inizio, con questa onestà intellettuale, che c'era un cambio dovuto a un recepimento di quella che era un cambiamento culturale profondo tra i nostri cittadini. E noi abbiamo deciso, signor Porcetti, per favore, so che, ecco, la invito a stare ad ascoltare o se no a allontanarsi dalla sala, e di aver recepito quello che era un cambio fondamentale che veniva proprio dalla nostra cittadinanza, in controtendenza, perché è vero, dovrebbero essere i politici a avere una visione di lungimiranza e dare una prospettiva diversa ai cittadini. In questo caso è avvenuto il contrario e lo abbiamo ammesso dal momento in cui ci siamo presentati come centro-sinistra italiana 5 anni fa. Che era l'ora di cambiare, che era l'ora in quel caso di recepire un'istanza forte che era presente sul nostro territorio, che aveva delle ragioni che erano state ostacolate pesantemente negli anni precedenti, fino addirittura a negare quasi la possibilità di vedere cosa succedeva in comuni limitrofi come Capannori, e queste persone che sono sedute su questi banchi di questa maggioranza tutta si sono, come vi dicevo prima, dovute scontrare con la parte attiva del partito a livello locale e a livello regionale. Quindi voi fate che vi pare, approvatelo, non approvatelo, riconoscetelo, non riconoscetelo, noi sappiamo quello che abbiamo fatto e siamo contenti e orgogliosi di portare oggi un frutto che non è campagna elettorale, ma un'impostazione data 5 anni fa sulla base del sentire comune di questo paese, di questa comunità. E siamo noi quelli che siamo riusciti ad attuarli, nessun altro. E rivendico che è stata fatta con una condivisione, con il distinguo che sottolineava Lucia Salaris all'interno del Consiglio Comunale, e ahimè la degenerazione che ho detto nell'ultimo anno, ma all'inizio è partita con una condivisione di tutto l'intero Consiglio Comunale. Quindi il frutto che portiamo è dell'intero Consiglio Comunale e di una svolta che spero, anche se non sono così ottimistica come chi mi ha preceduto, possa essere raccolta da chiunque sarà il sindaco e la futura amministrazione di questo comune. Quindi metto in approvazione il piano finanziario del CIS 2014. Chi è favorevole? 11 contrari, 2
Modesto e Colangelo,
astenuti,
5.
Bene, allora il piano vi torna? Ecco. Adesso si rifà la controprova, astenuti. 12 favorevoli. 12 favorevoli, eh? 2 contrari per la registrazione e 5 astenuti. Va bene, torna. Bene. Il provvedimento è approvato a maggioranza. Andiamo avanti che abbiamo ancora diversi punti e soprattutto per i cittadini presenti comunico la decisione di questo sindaco non condivisa nella conferenza dei capigruppo che il consiglio intorno a mezzanotte si chiude perché vogliamo discutere due mozioni per noi fondamentali in un orario importante, quindi alla presenza sia di cittadini che di consiglieri svegli e che non vogliano tirar via a trattare gli argomenti e quindi comunque a mezzanotte questo consiglio si chiude per riaggiornarci domani alle ore 21. Andiamo avanti con tre punti, ahimè, dolorosi, perché sono tre riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Presenterò singolarmente, i primi due li presento io e l'ultimo l'assessore Santini, chiaramente faremo le discussioni su ognuno e poi la votazione. Il primo è quello relativo, prendo subito la cartellina, la citazione davanti al Tribunale di Pistoia di un signor citato in delibera FE per risarcimento danni a seguito di una esondazione. Il fatto si riferisce a anni precedenti a questa amministrazione, se non mi sbaglio siamo nel 2008, e una delle tante, purtroppo, ahimè, esondazioni che ci sono state nel nostro comune, in località Ferruccia, che ha visto subire i danni da parte di questo nostro concittadino. Il Tribunale di Pistoia, appunto, ha accolto il ricorso e ha stabilito che il comune di Agliana dovesse risarcire, appunto, i danni subiti da questo concittadino, che ammontano a 21.206 euro, oltre a interessi legali dall'ammissione della sentenza che è avvenuta il 26 novembre 2013, fino a che non pagheremo, fino al saldo, nonché le spese di giudizio quantificate in 4.328 per le spese vive e 7.800 per compensi. Quindi in questo caso siamo in una sentenza di primo grado, ma esecutiva. E noi abbiamo deciso di fare appello proprio perché tra l'altro questo è stato imputato in seguito il comune di Agliana colpevole rispetto a questi danni, visto i lavori che erano in corso all'ampliamento dello scolmatore della località Ferruccia, ma è un'opera quella che è stata progettata e realizzata interamente all'esterno. Progettazione, direzione dei lavori e esecuzione è stato fatto non internamente da questa amministrazione ma dall'esterno. Quindi noi faremo appello rispetto a questa sentenza, anche se paghiamo perché è esecutiva, come vi ho spiegato ora, e chiameremo in causa appunto il progettista esterno a cui era stato affidato l'incarico e la direzione dei lavori e la ditta. Questo è il primo debito che invitiamo il Consiglio Comunale a riconoscere per poi poterlo eseguire e quindi andare al pagamento. Bene, interventi? Se non ci sono interventi, visto che i punti all'ordine del giorno sono tanti, si va in dichiarazione di voto. Una domanda, prego Gerardo.
Mi sbaglio o quel progetto lì l'aveva fatto Imati, interno?
No, il progetto è, ve lo dico subito, dello studio. Allora, vediamo dove è finito, se non lo devo ricercare io. È uno studio di Firenze, che ora non ritrovo la relazione, comunque non assolutamente non l'architetto Masi, dipendenti di questo comune. Ingegneria, studio ingegneria 2000 qualcosa. Sì, prego Luigi Colani.
Vai, vai.
C'è l'appello perché c'è l'intenzione di chiamare in causa la ditta progettista, perché i danni sono riconosciuti legati al discorso del lavoro.
Progettista e ditta esecutrice, che in quel caso è quasi
profondo. Subito in primo grado? Sì, si può sapere questa scelta, se è stata una scelta o...
Non è stata una scelta, è stata una slitta imputabile all'ufficio, in questo caso non all'ufficio lavori pubblici, ma all'ufficio appunto che si occupa dei contenziosi, che non si è costituito nei termini dovuti in giudizio.
Via?
Sì, sì, certo.
Il progettista e la ditta esecutrice sono di Firenze. E la direzione dei lavori competeva il comune, vero?
L'azione di lavoro era stata affidata sempre alla, alla ditta che allo studio che aveva fatto la progettazione.
Perché progetto e direzione lavori?
No, un pole.
Sì, è la responsabilità del procedimento.
Perché detto, ce lo dica lei perché è un pole.
No, se fosse 2008.
Allora lei lo sa, deve leggere con voce, caro architrave.
Sono altre richieste? Se no procediamo alle dichiarazioni di voto. Allora andiamo in dichiarazione di voto. Chi inizia? Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Chiaramente siamo contrari, visto anche insomma le motivazioni per cui ancora una volta ci si trova a pagare debiti e cause per una malgestione piuttosto che non aver in tempo fatto quello che era doveroso fare da parte degli uffici, quindi siamo contrari, grazie.
Carlo Papi, Federazione della Sinistra.
Anch'io contrario, perché probabilmente tutti i debiti fuori di bilancio, nonostante sia una procedura prevista dalla legge, tuttavia discendono da errori o da omissioni o da provvedimenti improvvidi o cattive azioni amministrative che sono state fatte durante la procedura, per cui ci troviamo a pagare debiti fuori bilancio che graveranno inevitabilmente sulle tasche dei cittadini.
Attilio Barontini, PDL, UDC, Lega Nord.
Dunque siamo contrari per il motivo proprio perché è tutto dovuto da una mancanza dell'ufficio, perché cosa è dovuto chiaramente?
Lucia Salaris, Centrosinistra Aiano.
Favorevole.
Andiamo in approvazione. In voto.
Papi era contraria.
Sì, sì. Gerardo, per la dichiarazione di voto?
Dichiarazione di voto, la mia è semplice, non c'è neanche da stare. È contraria anche perché fu istituito qui nel palazzo un ufficio di ingegneria di progettazione di cui lo presiedeva a quell'epoca il dottor Masi. Non ho capito perché è stato dato dopo questo incarico fuori. Fu aperto un ufficio dove oggi ci sono i vigili urbani, appositamente per il signor Masi, con i suoi bravi assistenti, per stare lì a sedere dalla mattina alla sera non fa nulla. E si dà l'incarico fuori per poi andare a cogliere i danni che magari codesti hanno fatto. Forse lui avrebbe fatto peggio, per l'amor di Dio. Però, se un attimino, ecco perché ho chiesto, ma la direzione dei lavori chi l'aveva? Ecco, e questa è una pecca per l'amministrazione, perché un po' di responsabilità l'amministrazione ce l'ha, perché deve tutelare sui lavori che dà via, che dà in appalto o che fa fare ad altre ditte. Voto contrario comunque.
Allora mettiamo in votazione chi è favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio appena illustrato, 12, contrari, 7, vero? Nonostante un braccio in più alzato, eh? Allora, c'è l'immediata eseguibilità in questo caso, Donatella, sì. Allora, immediata eseguibilità, 12 e 7 contrari, eh? Proposta numero 7, ricorso al TAR del signor MG in materia concorsuale, sentenza depositata il 4 febbraio 2014 e pronunciata in sede di ottemperanza la sentenza TAR Toscana del 2010. Il provvedimento che vo a illustrare è molto, molto conosciuto in questo caso, al contrario del precedente, da questo Consiglio Comunale e, devo dire, anche da chi ha voluto, insomma, conoscerlo a livello di cittadini e di stampa, perché è la causa relativa al concorso per comandante della Polizia Municipale. È avvenuto il concorso nell'anno appunto 2000 e che ha visto vincitore l'attuale comandante, il signor Alessandro Nesti, e ricorrente appunto all'esito del concorso, il secondo appunto, quello che risultava secondo classificato nella graduatoria. È stata una storia annosa perché ha visto la prima espressione da parte del Tribunale appunto amministrativo del TAR solo nel 2010, quindi capite bene, sono passati ben 10 anni dal momento in cui è stato fatto il concorso, avere la prima sentenza, quindi il primo grado rispetto a questa sentenza, che ha visto soccombere l'amministrazione nel modo che ora cercherò di spiegare. Ha riconosciuto non un diritto soggettivo ma un interesse legittimo al secondo appunto classificato nella graduatoria ad avere un risarcimento danni, perché è stato contestato un fatto formale che era avvenuto nella registrazione appunto del punteggio assegnato ai concorrenti rispetto all'esecuzione del concorso, che a un certo punto appunto faceva vedere primo quello che poi in realtà è risultato il secondo classificato. Non tendo a dire i nomi perché appunto le ultime norme sulle privacy e i motivi per cui vedete anche, nonostante tutti si sappia di chi si sta parlando, ma invitano appunto a non, se no dovrei invitare a uscire e a chiudere le porte, a non appunto rammentare nome e cognome della persona coinvolta. E così l'ho fatto in quello precedente e lo farò anche nel prossimo debito fuori bilancio. È vero, sono le stesse sue iniziali, potresti essere te. È stato riconosciuto quindi un danno ed è stato riconosciuto che per motivi, ricordo, formali, tanto che era stato aperto un fascicolo anche nel momento in cui fu fatta denuncia rispetto anche alla procura, quindi dal punto di vista penale, che invece è stato archiviato perché non è stato trovato nessun elemento che facesse presupporre una volontà di cambiare, andare a influire rispetto a quello che era l'esito del concorso per D3, quindi per la Polizia Municipale, e invitava appunto l'amministrazione a riscrivere la graduatoria, a prendere atto che il primo doveva essere in realtà quello che è stato valutato secondo. In quel caso noi eravamo pienamente a quel punto insediati, siamo nel 2010, questa giunta ha deciso il ricorso in appello rispetto a quella sentenza e fu nell'ambito del ricorso chiesta la sospensiva degli effetti della sentenza, proprio perché ribadisco anche in questo caso una sentenza di primo grado ma esecutiva, sospensiva che non fu accolta dal TAR, perché appunto sulle giudica il TAR stesso sulle sospensive, dicendo che avrebbe giudicato nel merito nel giro di poco tempo, di mesi si parlava. E concordarono entrambi i legali, quello che rappresentava l'amministrazione comunale e quello che rappresentava l'altra concorrente, l'altra persona in causa con l'amministrazione, di attendere a quel punto il giudizio di merito. Invece che mesi, visto che si stava parlando del 2010, sono passati anni purtroppo, eh? Questo poi ognuno la può vedere come gli pare, dare una soluzione o un'altra, ma che in Italia abbiamo un problema relativo alla giustizia, in modo particolare alla giustizia civile, penso sia sotto gli occhi di tutti, sia quando la viviamo da cittadini in contenziosi tra privati o altri tipi di contenzioso, sia quando lo viviamo da amministratori. E giustamente io ritengo, da questo punto di vista, la persona che è oggetto, appunto, che contestava il nostro operato, ha deciso di fare giudizio di ottemperanza, cioè quindi di non aspettare oltre l'attesa per quanto riguarda il pronunciamento da parte del Consiglio di Stato, ma di chiedere comunque l'esecuzione della sentenza. Un giudizio di ottemperanza che è arrivato, appunto, come avete visto dalle date, a febbraio di questo anno, 2014. Cosa prevede questo giudizio di ottemperanza? Non entra nel merito rispetto alla posizione, diciamo, sull'assunzione o meno dovuta da parte dell'amministrazione sull'interesse legittimo rispetto a ricoprire il posto di D3 nel comune di Agliana, non dice nulla, appunto, omette questa parte, anche se era stata richiesta, ed entra in merito al risarcimento del danno, indicando in modo chiaro quale è il calcolo che l'amministrazione, tramite i suoi uffici, chiaramente non il sindaco, l'assessore al personale o l'assessore al bilancio, ma l'ufficio, appunto, personale, deve fare per arrivare a quantificare il danno subito dalla persona, appunto, che si è vista riconoscere il secondo posto invece del primo. E a pagare le spese legali nell'ambito della effettuate per il giudizio, appunto, di fronte al TAR di primo grado. Ecco, seguendo il calcolo che è stato indicato in modo chiaro, ripeto, da parte del TAR, che dice di considerare la differenza tra quanto effettivamente percepito dal comandante Nesti e dalla persona, appunto, che ha fatto ricorso, certo, da quello che effettivamente spetta la categoria, chiunque fosse stato, giustamente osservava la segretaria, a ricoprire quel ruolo, che ci fosse Nesti e ci fosse Bianchi o ci fosse Fontana, insomma, ecco, rispetto a quello che effettivamente è lo stipendio dovuto per chi copre il posto di D3, dai calcoli che abbiamo fatto, quindi acquisendo con certificazione tutte le retribuzioni assunte da questa persona negli anni, dal 2000, appunto, dal momento in cui è stato fatto ricorso fino ad oggi, è risultato che niente è dovuto da parte dell'amministrazione, perché, appunto, ha percepito di più di quanto avrebbe percepito a ricoprire il posto di D3 qui ad Agliana, perché chiaramente il giudice ha stabilito che non devono essere considerati gli aspetti accessori dello stipendio, no? Che sono basati sulla frequenza, sui risultati e quant'altro, che sono strettamente legati all'effettiva prestazione lavorativa e quindi alle della singola persona in quel caso, e non sulla base di un contratto nazionale. Quindi il riconoscimento che andiamo a fare è solo relativo a quello alle spese legali. Questo è già stato comunicato anche al prefetto, che era stato indicato nella sentenza di ottemperanza come il commissario che ad acta, che nel caso in cui l'amministrazione non avesse provveduto, doveva venire al posto nostro a fare questo atto. Già da tempo, se non mi sbaglio, è quasi un mese che l'abbiamo comunicato, 2-3 settimane di sicuro, al prefetto e alla persona chiaramente interessata, soprattutto è stata comunicata, e quindi andiamo a approvare un debito fuori bilancio che ammonta, lo vedete, appunto, nella delibera, a 3.800 euro, perché sono 3.000 di spese legali più quelle le cifre accessorie previste, appunto, dalla legge. Ecco, questo il deve essere deliberato appunto da parte del Consiglio Comunale rispetto alla sentenza di primo grado emessa dal TAR nei confronti di questo giudizio. Vi ricordo che siamo ancora in attesa della sentenza di secondo grado. Bene, vedo subito Modesto Gerardo pronto.
Tu lo sai, io l'ho sposata questa causa. Posso dirlo anche in pubblico, sono amico di questo ragazzo e conosco la vicenda. Il problema, Eleanna, il problema non è che il ragazzo, qui c'è il signore, qui citato, abbia ragione o torto, abbia da avere dei soldi o no. Il problema è un altro. Il problema è, nel 2000, quando io, il consigliere Zucchelli e il consigliere Barcolini ci siamo presentati davanti alla dottoressa Madrussan,
allora segretaria comunale,
con i documenti in mano, con errori madornali che se li vedeva un bambino all'asilo nido, 3, 3 e 3 fa 8, 3, 3 e 2 fa 8, 3, 3 e 3 fa 8, va bene, c'è qualcosa che non torna. Questi erano i dati. Questa signora ci ha risposto, vero? Te ne ricordi? Me ne assumo io le responsabilità. È vero? Bene. Ora, oggi, sono sua. E noi ci chiamiamo... Allora, io come rappresentante dei cittadini italiani, non come consigliere comunale o come dare manforte o dare una mano all'amministrazione, perché poi questi quattrini li paghiamo noi. Io chiamerei questa signora in causa, perché poi c'è un altro fatto che io sono forse un attimino meglio di, ma lo sai anche te, qui non ci si limita ai 3.700 euro. Questa causa, questa è la bozza che ha definito il giudice. Dal 2007 ad oggi ha percepito questo signore il solito stipendio o qualcosa in più del nostro comandante dei vigili. Ma dal 2000, se non dal 99, ora non mi ricordo bene, quando ci fu il concorso, al 2007 questo gli ha preso 1.200 euro in mese. Non ha percepito i quattrini, gli stipendi che ha percepito il nostro comandante. E poi non ho capito ancora una cosa, perché voi come amministrazione abbiate permesso dei falsi, documenti falsi, atti falsi. Qui non è solo il problema di dare questi 3.700 euro a questo signore. Qui la cosa, secondo me, è molto più grave. Sicché io questi 3.000 euro, per chiudere la faccenda, voterei a favore. Ma siccome le ho ben chiusa, ecco, io voto contro.
Ci sono altre richieste di intervento?
Scusa, Adriano, invito questa amministrazione a chiamare in causa la signora Madrussan. Se no, qualcheduno lo potrebbe fare personalmente. E lo potrei fare io. Io la chiamo in causa, perché il danno l'ha fatto lei. E lo paga, siccome se ne assunse le responsabilità, dice me ne assumo io le responsabilità, è l'ora di chiamarla e metterla davanti ai fatti, ai danni che ha commesso. Grazie.
Attilio Barontini, PDL UDC Lega Nord.
Allora, il problema di questo signore che aveva vinto il concorso di vigile urbano qui al Comune Ragliana e che poi invece è stato retrocesso per non si sa per quali motivi al secondo posto facendo nominare vincere il concorso al NESDI, l'attuale comandante, è una vicenda che io
ho seguito in modo particolare. Tant'è vero, mi ricordo benissimo che durante un consiglio comunale ero talmente agitato e eccitato che l'Eleanna a un certo punto mi disse anche: Attilio, sta attento perché tu vai a rischiare anche una denuncia. Mi ricordo benissimo, perché io mi calmai, perché sono semplice fatto, perché è una cosa assurda, è una cosa insostenibile, che è improponibile, che 3 più 3 più 3 faccia, come diceva Gerardo, 8. Da che modo 3 più 3 più 3 faceva 9, e siccome nel documento si vedeva che 3 più 3 più 3 faceva 8, qualcuno doveva intervenire. Ecco perché io dicevo, ho detto, per me è una cosa scandalosa, ed è attualmente una cosa scandalosa che questo signore sia rimasto a svolgere le funzioni come vincitore del concorso che non ha vinto. Per cui è vero, questi 3.800 euro è qualcosa che è dovuto e per forza di cose il comune deve pagare perché è costretto dalla sentenza. Concordo con quello che ha detto Gerardo. Se qualcuno ha detto non assumo le responsabilità, se le assumo fino in fondo le responsabilità. A questo punto la dottoressa Madru Sanz, che ha avuto la malaugurata idea di fare questa uscita, evidentemente l'ha detta a ragion veduta, per cui è giusto che il comune non faccia pagare ai cittadini tutta questa quota di questo importo di 3.800, che poi non sono 3.800, perché io ho seguito la vicenda e ho parlato anche con questo signor G, ci ho parlato diverse volte, e non tanto il discorso che avete fatto voi dal 97, dal 2007 ad oggi, l'importo che gli è dovuto per, sulla base, sì, No, dal 2000 no, perché lui i primi tempi non svolgeva nessun. Allora c'è stato qualcosa che non quadra anche nella sentenza, comunque va bene, perché ora si sta svolgendo un lavoro, quindi non ci sono problemi, ma ai primi tempi ci sono stati dei grossi disagi sia a livello psichico che a livello anche remunerativo. Per cui, ripeto, conoscendo e avendo seguito in prima persona la vicenda, ritengo assurdo tutto quello che è successo in questo caso, e come gruppo non mi sono consultato, per essere sincero, con i miei amici, però sono convinto che la pensino come me. Come gruppo abbiamo parere contrario. Grazie.
Bene, ha richiesto di intervenire Luigi Colangelo.
Io volevo fare una domanda, se posso, perché chiaramente questi 3.000 euro sono le spese di giudizio, quindi sono un avvocato, ecco. Ma la richiesta d'anni di quanto è stata fatta da parte del...
Allora,
per capire di che cifre si parli, se
non
si...
Ufficiale non c'è richiesta di danni di una cifra, ecco, non ufficialmente, ufficiale, vero? Mi conferma anche Attilio che non è mai stato
ufficiosamente si sappia o meno se
oltre 100.000 euro, perché poi è oscillato, siccome sono discorsi, a secondo di quello che uno può aver sentito. Certo, il comune ha fatto i calcoli che è tenuto a fare per non incorrere nella Corte dei Conti, Finito Luigi? Allora aveva chiesto di intervenire l'assessore Marco Pacini.
No, è chiaro, dice, la vicenda assurda, è vero, insomma, ci siamo ritrovati effettivamente in una vicenda assurda. E la dottoressa Madrusan non poteva dire altrimenti, è quello che ha detto, credo, perché se ne assume le responsabilità, perché è effettivamente il responsabile era il responsabile della commissione che giudicava, era il presidente della commissione che espletava questo concorso, quindi non può essere che lei effettivamente la responsabile. Certo, ovviamente dice, si chiede che, è chiaro che ci sono su questo delle procedure che andranno rispettate nel caso in cui, se eccetera eccetera, il segretario comunale attuale ci può rispondere meglio di quanto faccia io, è ovvio che ci sono poi delle procedure che potrebbero essere attivate nel caso in cui fosse effettivamente riconosciuta una colpa o una responsabilità di chi era a presiedere quella commissione. Però diciamo chiaramente, cosa dovrebbe fare un'amministrazione che nel 2000 ha effettivamente si è ritrovata una graduatoria con la certezza e l'assicurazione che era stato fatto un errore in quella tabella del verbale, cioè questo a posteriori ovviamente. In quel caso è stato fatto il ricorso giustamente da parte di una persona e il TAR in un frangente ha chiesto chiarimenti alla commissione, che non ha fatto altro che riconfermare la graduatoria che ci aveva prima esposto, dicendo che era stato un errore e questo ha confermato la commissione. Chi meglio della commissione poteva dire questa cosa? O il TAR o la commissione, non certo un sindaco, un assessore o qualsiasi altro, non poteva andare a intervenire su questo. Quindi l'amministrazione si è rimessa giustamente al giudizio della commissione, che ha confermato che il vincitore era il dottor Andrea Alessandro Nesti. E con questo siamo andati avanti, ovviamente, come amministrazione. Io c'ero già, entrato nel 99, queste sono cose tutte del 2000, gennaio 2000 e mesi seguenti. È chiaro che c'è il legittimo interesse di un secondo arrivato che si vede in qualche modo defraudato. Però secondo noi questo non è avvenuto, anche se diciamo oggettivamente questo poteva sembrare da una lettura come tutti hanno dato. Poi è arrivata una sentenza del TAR che nel 2010 ha detto mettete a posto la graduatoria, secondo quello che erano i verbali. A questo ovviamente ancora credendo all'errore abbiamo fatto ricorso al Consiglio di Stato, perché delle documentazioni che provavano che è un errore sono state presentate, non che non siano state presentate, in quel momento non sono state ritenute valide dal TAR, però sono state presentate delle documentazioni che facevano rilevare che c'era stato un errore di trascrizione nel verbale, quindi in qualche modo c'era questo discorso che non possiamo risolvere noi direttamente in questo momento. Poi, con tutto l'iter che ha spiegato Eleanna, il sindaco, c'è stato anche il giudizio di ottemperanza, che nello specifico di questa cosa, seppur richiesto, ha detto su quello prende un ricorso al Consiglio di Stato, noi non ce ne vogliamo occupare in questo momento, ha detto il giudizio. Però quantifichiamo quello che effettivamente il TAR aveva detto nel 2010 sul rimborso e sul danno che ha avuto il ricorrente in questo caso. Bene, è stato chiarissimo di fare il calcolo in una determinata maniera e il calcolo è riferito all'anno 2000, non al 2007. Poi, dal 2000, non dal 2007, è stato riferito dal 2000 al 2010 come si doveva fare e come ha detto effettivamente il giudizio di ottemperanza. Se è avvenuto zero, ossia se in questo calcolo ha percepito più soldi il ricorrente della posizione di 3 che avrebbe ricoperto qui ad Agliana, fatte salve giustamente queste cose, poi ognuno può pensare e dire ma se io ricorro vinco, in questo momento la situazione è questa e noi non possiamo far altro che ratificare la situazione ad oggi. Aspetteremo il giudizio del Consiglio di Stato e ne trarremo poi le conseguenze, vedremo quello che è. Però il ricorrente, il danno, non è che può chiedere danni, il danno l'aveva già chiesto con il ricorso al TAR in qualche modo, e gli è stato riconosciuto che il suo danno era il mancato guadagno non c'è stato, quindi secondo me non ci sarà neanche una richiesta di danni. Non ci potrà essere, perché non si può approfittare di una cosa che non ha subito danni. Quindi è vero che oggi sono condannati a pagare questi 3.800 euro di spese legali, dice, ma non credo proprio che anche di fronte a una richiesta danni, come chiedeva Colangelo, 120, 140, 170, tutto quello che è, potrà mai richiederli. Potrà chiedere eventualmente di essere che gli sia riconosciuto, ma sembra abbastanza evidente che questo non possa esserlo, anche la posizione che avrebbe dovuto ricoprire, ma non è detto che quella posizione lui la potesse avere per 13 anni di fila, come ha avuto il comandante Andrea Alessandro Onesti. Questo non è proprio detto, quindi sull'aleatorietà delle cose non credo che possa chiedere altro. Quindi la situazione reale è questa: noi in questo momento abbiamo ottemperato a quello che il giudizio dell'ottemperanza ha detto, e faremo poi quello che dirà il Consiglio di Stato, con conseguenza che il responsabile, se c'è un danno effettivamente per l'ente comunale, saranno i responsabili chiamati che hanno fatto questo danno. Mi sembra abbastanza semplice. Oltretutto c'è un'altra implicazione: cosa va a fare questa amministrazione oggi? Io c'ho un'altra persona coinvolta, c'ho anche l'attuale comandante, innescherei ancora ulteriore, esponendo ancora di più il comune a altri eventuali danni, quindi non possiamo fare altro in questo momento che fermarci al giudizio dell'ottemperanza e calcolare il danno o il risarcimento in base a quello che ha detto il giudice.
Ci sono altre richieste? Luca Benesperi, PDL, UDC, Lega Nord.
Ma tra le tante materie giuridiche, quella di diritto amministrativo è quella più difficile, quella più spinosa, mi ricordo anche all'università era così. Però la vicenda secondo me non merita approfondimento perché è chiara, cioè chi legge le carte capisce che il concorso, e non l'ha vinto Andrea Alessandro Onesti con l'assessore Facini, il concorso l'ha vinto MG. Perché è palese dalle carte che sono state messe dopo, i fogliettini scritti a penna, i calcoli sbagliati in maniera madornale, come hanno ricordato i consiglieri Barontini e Modesto. Non solo, ma i motivi di doglianza non sono limitati solamente al mero calcolo del punteggio, ma anche, per esempio, mi viene in mente, al numero di punti che si attribuivano per la laurea, per i titoli che uno aveva conseguito. Quindi, secondo me, la scelta più saggia che l'amministrazione comunale poteva fare era quella di rifare la graduatoria. Di rimettere al suo posto il legittimo vincitore del concorso, che dal 2000 al 2007 si è trovato nella posizione C1, se non erro, mentre Andrea Alessandro Onesti si è trovato nella posizione D3. È da lì che nasce lo squilibrio di retribuzione. Io mi auguro che si chiuda qui la vicenda, ma temo davvero che il Consiglio di Stato ci imporrà di rifare la graduatoria e di rimettere nella posizione che gli spetta il fantomatico MG. Grazie,
ci sono altre richieste di intervento? Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Come detto anche al consigliere Benesperi, la sensazione è che questo sarà un ulteriore fra poco debito che magari la prossima amministrazione si ritroverà a dover decidere a bilancio, perché sicuramente questo pasticcio causerà un risarcimento danno, volente o non volente, e anche rispetto a tutti i discorsi che sono stati fatti sono altro per i danni morali, per cui sicuramente si parlerà di un altro bel cospicuo debito che questo comune e i cittadini dovranno accollarsi. Per questo chiaramente siamo assolutamente contrari.
Altri interventi? Papi Carlo, Federazione della Sinistra.
Purtroppo questo è stato un pasticciaccio brutto che è capitato su questo comune. Ci sono state è una vecchia eredità delle precedenti amministrazioni, dove ci sono responsabilità amministrative, quindi non si sa come andrà a finire, non si sa quale sarà l'esito della sentenza del Consiglio di Stato. È una questione purtroppo che si trascina da tempo, è una telenovela che ancora non vede la fine. Però voto contro, perché in seguito a questi provvedimenti, diciamo, a queste azioni improvvide, e tuttavia c'è una spesa, c'è un costo che grava sulle spalle e sulle finanze dei cittadini. Per cui voto contrario.
Mi sembra che intanto siano state fatte in parte anche dichiarazioni di voto, vero? Ecco. Anche per Attilio considera già svolta la dichiarazione di voto. Adesso non lo vedo più, ho visto bene. No, questo non ho dubbi su come voterà. Quindi Lucia Salaris per il centro-sinistra italiana per la dichiarazione di voto.
No, io invece non mi voglio sostituire stasera né al TAR né al Consiglio di Stato e neanche alla Corte dei Conti, che è quella preposta a valutare gli eventuali responsabilità dei dipendenti comunali, eccetera. Mi sembra che purtroppo stasera siamo chiamati, per fortuna, stasera siamo chiamati su questa causa a decidere soltanto per 3.800 euro, il solido con, tra l'altro, che sono un solido, è vero, con il comandante AAN, di cui però forse si può dire, no, questo si può dire, con il comandante Andrea Nesti, e quindi siamo chiamati a rispondere di questi 3.800 euro che sono in solito, quindi la metà sarà poi accollata, non so con quali modalità, allo stesso comandante. La somma, visto che ci sono anche dei dubbi sul calcolo della somma, per il momento è il TAR che l'ha decisa, per cui, cioè che ha deciso che sia zero, per cui per noi va bene, noi siamo quelli che devono pagare, quindi voglio dire, a un certo punto se ci dicono che la somma è zero, per il momento ci va bene. Non so se entrare nel merito è difficile, sicuramente sarà stato fatto un errore, sarà stata superficialità, sarà stata fatta la cosa giusta, sono passati tanti anni, giusta o sbagliata è stata intrapresa una strada e questo ci troviamo a dover decidere stasera. Cioè, ci troviamo stasera a dover avere un primo impatto, ecco, diciamo, di questa sentenza. Non ci sono alternative, penso, a questa scelta, e per cui il voto che diamo è favorevole.
Bene, volevi fare modesto la dichiarazione di voto o si ritiene assolta o no?
Sì, ma solo per rispondere alla Lucia. Sì, mi chiedo, tanto io tu lo sai, sono telegrafico. E non si parla di superficialità, qui il fatto è grave, non è superficiale. Non è una faccenda, un caso di superficialità. Questo ha negato, davanti a noi, rappresentante del palazzo, ha detto me ne assumo le responsabilità. Sicché non si può definire un caso di superficialità, è un caso d'arroganza. Ecco, questa signora, come io ripeto qui, viene citata, io la cito in giudizio e la chiamo da anni, perché da anni non li devono pagare gli agianesi, li deve pagare chi li ha creati, e li ha creati lei. E con questo voto contrario, per la seconda volta, speriamo valga doppio.
Bene, procediamo alla votazione. Chi è favorevole al provvedimento discusso e presentato? 12, contrari? 7. Il provvedimento è approvato a maggioranza. L'ultimo... è l'immediata eseguibilità, scusate, quindi di solita formula tanto, il 12 favorevoli e 7 contrari. L'ultimo debito fuori bilancio di stasera lo presenta per cambiare anche voce l'assessore Roberta Santini. Ci tengo però a dire una cosa che così vale per tutte e tre. Ricordo che dal norma tutti e tre i debiti fuori bilancio saranno inviati alla Corte dei Conti, come stabilisce la normativa. Quindi, Gerardo, se tu mi ascolti un attimino, non c'è bisogno della tua denuncia, perché inviandola alla Corte dei Conti esamina su tutte e tre, non solo quello relativo al caso del D3 Polizia Municipale, se c'è una responsabilità da parte delle dipendenti, delle persone che hanno oggettive, e quindi provvede eventualmente a chiamarle in causa. Prego, Assessore Santini.
Sì, di nuovo buonasera. In questo caso si tratta di un risarcimento per un esproprio, l'ennesimo di cui vi parlo almeno in questi ultimi anni, e anche questo risalente agli anni 80, era il periodo, ve lo ricordo solo per dovere di cronaca, in cui effettivamente la normativa sugli espropri era soggetta a tutta una serie di variazioni continue e incertezze interpretative, per cui non solo il Comune italiano, ma certo anche il nostro Comune, si trova adesso, a distanza di 30 anni, a dover pagare, diciamo, le conseguenze di errori o comunque, diciamo così, problematiche che all'epoca erano state magari sottovalutate. I signori in questione, di cui ovviamente non cito i nomi perché come in delibera appunto sono ovviamente occultati per rispetto della normativa sulla privacy, non accettarono all'epoca, alla fine degli anni 80, la somma che veniva offerta loro per l'esproprio, per realizzare appunto un'area PEP. Ma questa somma ovviamente fu depositata in tesoreria, fecero comunque causa e a distanza di appunto quasi 30 anni il TAR ha visto il comune soccombere nel 2013, quindi siamo stati dichiarati soccombenti e sono state fatte tutta una serie di valutazioni anche con il nostro avvocato, quindi con la consulenza della dottoressa D'Amico, con l'avvocato e con la controparte, per addivenire a una sorta di accordo per il quale il comune si impegna, viene a calcolare come da sentenza il risarcimento a partire dal 15 aprile del 2001 fino appunto al giorno in cui verrà saldato, e in modo da appunto risarcire del danno di queste persone e poter poi così chiudere la questione, acquisire quindi legalmente e legittimamente l'area e sanare quella che è la trasformazione poi irreversibile che l'area ha avuto nel corso di quegli anni. Come si diceva prima, anche per le altre cause, i soldi sono stati stanziati in bilancio, tra l'altro fanno parte di quei 250.000 euro che vi dicevamo sono delle maggiori spese, tra le maggiori spese dovute derivanti da quest'anno, e le cifre sono circa 37.000 esattamente, ora ve lo ritrovo, a parte lo trovate in delibera, comunque 36.925,05 euro a titolo di risarcimento più gli interessi legali calcolati alla data di oggi, del 4 aprile, di domani veramente, ammonta a 37.085 euro, e qualche spicciolo, e poi anche le spese processuali, perché ovviamente siamo stati dichiarati anche soccombenti, anche quindi dobbiamo pagare anche le spese legali, per 3.806,40 euro, oltre al compenso per il cosiddetto verificatore, insomma la persona che ha fatto una perizia per valutare appunto quant'era il risarcimento del danno, quindi il valore effettivo del terreno, appunto rivalutato come vi dicevo prima a 37.000 euro e il compenso era di 1.300 euro. Quindi con l'accertamento di questo debito, in questo caso almeno si chiude una controversia, come appunto è stato fatto, diciamo, come era appunto l'obiettivo di questa amministrazione, quindi di lasciare meno debiti di quelli che abbiamo trovato, possibilmente questo è un caso, uno dei pochi purtroppo, ma insomma uno c'è. È ovvio che appunto dobbiamo provvedere a mettere in bilancio queste cifre e soprattutto a sanare questo debito e riconoscerlo, e poi appunto verrà inviato alla Corte dei Conti, che aprirà un fascicolo e ci farà vedere le sue valutazioni.
Grazie Assessore, ci sono richieste di interventi o domande? Massimo Zucchelli, PDL UDC Lega Nord.
Una domanda all'assessore che ha illustrato il provvedimento. Per quanto riguarda l'area in oggetto di esproprio, era la zona 1 dei Mascelli, no? però per quanto riguarda quella, l'oggetto della causa, invece è un'area limitrofa a questa, ecco qui la domanda, vorrei dei chiarimenti se è vero questo, che venne occupata appunto con la procedura d'urgenza, però non era la zona, non era questa piccola particella parte del PEP dei Macelli. Quindi è per questo che i proprietari avevano fatto causa. Cioè, mi domando, è qui, la domanda è giusta?
Io ho bisogno di supporto tecnico, sinceramente, nel dettaglio, scusami, per la registrazione, ho bisogno di un supporto più tecnico per risponderti così nel dettaglio sui motivi per cui fanno causa. Dalla delibera, tutta questa cosa non emerge, ecco, il motivo per cui è stato fatto causa è semplicemente perché queste persone non hanno accettato la somma che all'epoca erano 12 milioni di lire, e come succedeva all'epoca, se non accetti se non accetti l'indennità che ti offre l'ente espropriatore, puoi far causa, appunto la contesti, se va in causa. Non ho motivi per aiutarti, ecco, a dirimere questa controversia.
Modesto Gerardo Fli.
Io, Massimo, posso riprenderti? Io credo, assessore, che Massimo si riferiva a un altro discorso e la domanda era mirata ad altre cose. Quest'area serviva al comune o fu presa dal comune per farla servire a qualche altro?
Non serviva al comune, Gerardo, serviva,
infatti, serviva
per
Cavolta.
Realizzare questo PEP che è stato realizzato poi effettivamente dove ci abitano dei nostri concittadini.
Bene, grazie.
Se non ci sono altri interventi e domande, andiamo in dichiarazione di voto. No.
Un'altra domanda, perché bisognerebbe un po' capire, io penso che quando si portano i provvedimenti, visto che non è passato anche dalla commissione, cioè quale particella riguarda l'oggetto della causa?
Allora, nell'allegato alla delibera, insomma, che è lì a disposizione dei consiglieri, ci ha spiegato tutto quanto e ci sono anche tutti gli allegati con le particelle, tra l'altro sono anche in delibera, le trovate le particelle, quindi volendo, vabbè, insomma, se ti vuoi ti do tutta la cartellina, ti prego ovviamente di averne la massima cura perché è quello ufficiale. Ti torna quella che avevi, puoi mettere a verbale che ti torna magari.
Vuoi proseguire nell'intervento, Massimo?
Quindi, cioè, ora così, non era, ecco perché hanno ritenuto i signori proprietari illecita l'appropriazione, perché non rientrava nel PEP.
rispondere a, ora questa naturalmente è la sua valutazione e la prendo come tale, non risulta dai miei, insomma, dall'incartamento che mi è stato portato dagli uffici quando mi è stato appunto è emerso questo debito fuori bilancio, che ci fosse questa problematica. Il motivo per cui si ricorre nel caso degli espropri sono i più svariati ed abbiamo visti diversi negli ultimi anni. Se questa è la motivazione, non è citata in delibera, mi dispiace, ma magari si potrà anche riguardare la sentenza. Comunque il risultato finale è quello che la sentenza, ecco, è questa citata qui, non parla di, appunto, del motivo per cui i ricorrenti hanno fatto ricorso, ma insomma appunto mi dice il mio supporto tecnico, la dottoressa D'Amico, che ovviamente ha seguito la questione più da vicino, che il motivo per cui hanno fatto causa è semplicemente perché non hanno ritenuto congrua la cifra che veniva offerta di 12 milioni negli anni, alla fine degli anni 80. Questo è quello che dicono, ovviamente, è quello il motivo per cui hanno fatto causa ufficialmente.
Allora, in delibera, quindi, che tutti abbiamo letto, vengo a dire, dato che i quali hanno, riferendosi ai proprietari, hanno presentato ricorso a TAT Toscana per risarcimento danni derivanti da illecita ed abusiva occupazione di aree. Allora, se voi mi date questa spiegazione, allegato poi ci sono le cartine, uno può arrivare alla conclusione che vuole. Grazie.
Bene, allora la dottoressa D'Amico spiega questa dizione.
Illecita occupazione può derivare da tanti aspetti, cioè o quando si fa prima un'occupazione legittima che poi scade, dal momento in cui scade l'occupazione legittima e continua l'occupazione da parte dell'ente pubblico perché si prolungano i tempi delle opere pubbliche, allora da quel momento diventa illegittima, oppure illegittima ab origine perché non c'è un provvedimento esproprio viene dopo, di occupazione d'urgenza o di occupazione legittima in attesa della costruzione dell'opera, quindi o non c'è proprio il provvedimento o il provvedimento è scaduto. Quindi ora nel caso di specie sono cose che risalgono 20 e 30 anni fa.
No, si parla di atti formali.
Decade del tempo, ma la strada può essere costruita ugualmente, cioè è chiaro che poi ci sono i danni. Ora questo non...
Ci sono altre richieste? Andiamo in dichiarazione di voto. Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Devo dire che si è discusso più di ricorsi e di espropri che per un motivo o per un altro hanno recato notevoli danni al Comune d'Agliana, ne abbiamo viste tante a dimostrazione che c'è veramente necessità di riformare l'amministrazione, di riformare quello che è il sentire comune, soprattutto cosa significa lavorare nel pubblico e per il pubblico, quindi dovrebbero essere atti di tecnici piuttosto che di dirigenti che dovrebbero avere la massima attenzione e soprattutto la massima disciplina, chiaramente nel rispetto delle regole, ma mi pare che nel passato italiano probabilmente si sia sbagliato probabilmente troppe volte, ancora ora ci ritroviamo a parlare di debiti e ci ritroveremo probabilmente anche, se ritroveranno chi ci sarà, anche nella prossima amministrazione con altre cause, per cui siamo contrari. Grazie.
Chi altro procede? Papi per la Federazione.
Anche io contrario, penso che il decreto di esproprio fu fatto nel 95, ora è possibile dal 95 a oggi, sono passati più di 20 anni, non sia stato possibile trovare un motivo di transazione da quella data, ecco. Quindi si paga una cifra, probabilmente se ci fosse stata una trattativa magari si poteva evitare il ricorso ai TAR e si poteva anche andare incontro a una spesa minore e più congrua. Ecco.
Massimo Zucchelli, PDL UDC Lega Nord.
È in bagno, quindi mi ha lasciato di... Allora, A parte questo, era un piano dell'87, quindi di anni ne sono passati, però devo dire questo, che in effetti in questo mandato amministrativo si è trovato a risarcire molti danni causati dalle amministrazioni passate, e quando dico che purtroppo questa amministrazione, oltre che dalla crisi e dall'ingessamento dei bilanci dovuti a livello, si è trovata purtroppo a gestire anche le tante innumerevoli mancanze degli anni passati, diciamocela un po' così, ha tolto le castagne dal fuoco di altri. Si parla, una delle prime che abbiamo avuto per le mani è proprio la vicenda Capitini, quella più grossa in assoluto, che ha pesato per anni notevolmente sui bilanci che ci sono stati in questo mandato amministrativo e forse anche nei prossimi, sicuramente, perché abbiamo dovuto pagare la bellezza di diversi centinaia di migliaia di euro. Ma ce ne sono tante altre di piccoli ricorsi fatti e che quindi l'amministrazione deve ottemperare, e questo sicuramente perché c'è stato un periodo, a voglia dire, c'era incertezza legislativa, c'è stata sicuramente una leggerezza nell'amministrare e nell'espropriare, perché erano anni che non si faceva altro che espropriare. È vero sì che Agliana cresceva e si espandeva e c'era bisogno di, però alcune cause che sono state perse dal comune vuol dire che un fondamento allora c'era, perché alcune cause sono state perse proprio perché era stato espropriato con procedure d'urgenza pubblica utilità, e poi magari per 20 anni non si è messo neanche un mattone. Ci credo che allo scadere del 20° anno i proprietari o gli eredi hanno mosso causa e vinta, e ce ne sono di esempi in questo territorio. Quindi io penso che c'è stato un periodo di troppa leggerezza da parte degli amministratori, ma anche degli uffici. Spero che veramente questo ci serva un po' di lezione e che le cure dentro il comune, la cura nel gestire gli atti amministrativi sia veramente più oculata, e che non ci si ritrovi che poi non è che paga il comune, paga i cittadini. E questo è il problema, perché io ho sentito dire si fa causa alla Madrussan, sì, ma intanto si paga ai cittadini, poi vediamo qui che si rifà un'altra causa, va avanti altri 20 anni, chissà quando. Poi c'è questo, gli amministratori di ora magari dicono va bene, facciamo causa, si manda in là, ma poi insomma i nodi vengono ai pettine, e devo dire che in questi 5 anni ne sono venuti tanti di questi nodi, ed era plausibile, si diceva che prima o poi le... Come? Ci mancherebbe altro, come tu fa a nascondere un debito dei Capitini? Roberta, mi sembra assurdo, cioè voglio, tu potrai nascondere sotto, ma poi vabbè, bilancio poi si vede, si legge, si studiano. Non, quindi tu potrai nascondere che 5.000 euro, ma poi un debito come quello dei Capitini, o di altre aree, o di altri accordi con i proprietari per poter chiudere le procedure, diciamocele tutte le cose, ma prendiamo un po' le distanze. Io vorrei un po' di atti di coraggio, di dire le cose veramente come stanno, come sono state nel passato, se no ci si riversa sempre sopra gli stessi discorsi. Ora siamo anche vicino alle elezioni e poi dopo alla fine tutto cambia per non cambiare niente, come è già stato scritto in un famoso romanzo, e con questo il voto è contrario.
Lucia Salaris, centro-sinistra italiano.
Beh, io parto come è partito il consigliere Zucchelli, per arrivare però a un'altra conclusione, naturalmente. No, perché da come tu sei partito, Massimo, sembrava che, cioè, capito, sembrava che, insomma, quasi che tu arrivassi a una conclusione positiva di questa amministrazione che comunque, insomma, ha dovuto affrontare tanti problemi, li ha affrontati bene, ecco, insomma, e quindi, ecco, va bene, via, allora va bene. Io parto da questo punto anch'io, per ricordare appunto che questa amministrazione ha affrontato con grande serietà, con grande competenza, tante cause in effetti, molte cause. Sono venuti diversi nodi al pettine in questa legislatura, che era già penalizzata dalla crisi economica e anche da tutti i tagli dello Stato. Purtroppo sono stati affrontati in maniera seria, sono stati affrontati in maniera corretta. Queste sentenze ci hanno visto spesso soccombenti. E il prolungarsi dei tempi purtroppo è stato penalizzante, ma non, cioè, io facevo una riflessione su questa sentenza prima. Probabilmente il bilancio del comune del 2000 li avrebbe sopportati molto meglio, 12 milioni ma anche 20 milioni rispetto ai 42.000 euro di quello che è il nostro bilancio oggi. Purtroppo il prolungarsi delle sentenze ci ha messo del suo e l'ha portato a un momento che è tra i più difficili. Comunque, questa intanto l'abbiamo conclusa, questa la prossima amministrazione non se la ritroverà. Se vogliamo vedere sempre il solito bicchiere mezzo pieno, perlomeno questa non è un risarcimento danni, non è un rimborso di spese, ma è il pagamento di un terreno che comunque è stato utilizzato per un buon fine. Voto favorevole.
Grazie Lucia. Modesto Gerardo, Futura Libertà.
Ma non sempre Gerardo dopo di me,
Questa amministrazione ha fatto bene, perché sta pagando dei debiti, ma i debiti non li hanno fatti quei signori che sono a sederli, l'ha fatto l'amministrazione di prima e poi quella di prima ancora. È vero che questa amministrazione si sta scaricando di dosso un fardello che si porta dietro da anni, ma prima mi pare che t'abbia detto: io guardo avanti, sono abituato a guardare avanti, cosa che evidentemente loro non hanno mai fatto. E questi danni, giustamente, 10 anni fa o 15 sarebbero stati la metà, ma non c'è mai stata una volontà politica. E noi ne abbiamo discusso più volte degli espropri selvaggi, sicché non puoi chiedere a questa opposizione, almeno a me, come agli altri magari, di votare a favore una cosa che noi abbiamo votato contro quando era il momento. Abbiamo votato contro l'esproprio di questa particella di terreno. Abbiamo votato contro quante c'è stato le altre cose che si è discusso prima. Come fate a chiederci ora di votare a favore? No, noi non siamo delle banderole, almeno io non lo sono. Cioè, voto contrario.
Allora andiamo in votazione. Chi è favorevole alla proposta numero 8 rispetto al ricorso del TAR per risarcimento danno derivante da illecita e abusiva occupazione di aree? 12. Contrari? 7. Immediata eseguibilità? 12. Contrari? 7. Il provvedimento è approvato a maggioranza. Cambiamo totalmente argomento, passiamo alla proposta numero 9, urbanistica, interpretazione autentica dell'articolo 2315 delle norme tecniche di attuazione del regolamento urbanistico in materia di modalità di intervento nelle aree di completamento residenziale. Presente il provvedimento l'assessore all'urbanistica edilizia privata, nonché vice sindaco Italo Fontana.
Buonasera. Allora, l'articolo del nostro regolamento urbanistico che andiamo stasera a discutere e a interpretare definisce e individua attraverso 25 schede progettuali quelle che sono le nostre aree libere, che sono delle aree abbastanza limitate, le cosiddette aree di completamento presenti sul nostro territorio, completamente urbanizzate, questo lo voglio sottolineare, dove è possibile realizzare nuovi edifici. Il provvedimento di stasera trae origine da un'istanza presentata a settembre da un professionista, il quale, in quanto nel corso dell'istruttoria di una sua pratica presentata ai nostri uffici tecnici, erano emersi dubbi relativi alla definizione di edificio a schiera. E in questa sua istanza, questo professionista chiedeva in particolare se la regola che indica la tipologia edilizia, ovvero l'intervento, se avesse carattere conformativo o solo di indirizzo progettuale. Questa richiesta veniva trasmessa alla nostra commissione edilizia comunale, che esprimeva parere sospensivo della pratica e demandava a noi del Consiglio Comunale, come la legge prevede, la decisione interpretativa. Le scade in questione, come dicevo, disciplinano 25 aree sul nostro territorio e in una di queste ci sono indicate il dimensionamento, la destinazione, l'intervento, le opere e la fattibilità. Nell'articolo del nostro regolamento urbanistico si specifica che tali riferimenti possono avere carattere conformativo oppure di indirizzo progettuale, senza però specificare quali siano gli uni e gli altri. Quindi un po' stasera il nostro compito è quello di decidere di interpretare questa norma. Nessun dubbio credo ci sia sul carattere conformativo per quanto riguarda il dimensionamento, che stabilisce intanto la superficie totale del lotto, e quindi questo gli è un dato chiaro, e poi definisce anche le inderogabili misure massime sia per l'altezza, la superficie coperta e la superficie utile lorda. Come pure credo che abbiano carattere di norma quella che è la destinazione, in questo caso è una destinazione residenziale e quindi su questo non si può dire nient'altro. La fattibilità geomorfologica, sismica e idraulica, in quanto questi derivano da degli studi fatti, effettuati durante l'elaborazione del nostro regolamento urbanistico e sono legate a delle situazioni di potenziale pericolosità, regole che vanno osservate con attenzione quando si va poi a fare l'intervento. Per quanto riguarda invece la voce intervento, che è quella un po' che era la base della richiesta dell'istanza del professionista, si ritiene questa che abbia carattere di indirizzo progettuale, perché non c'è nessuna ragione che obblighi un tecnico e un proprietario a fare un progetto tale da eseguire alla lettera quanto scritto nella scheda. E mi spiego meglio. Non si può obbligare a realizzare, se nella scheda c'è scritto due livelli, non si può obbligare se il proprietario e il progettista volessero fare un progetto a un solo piano. Come pure non si può impedire di costruire a un'altezza inferiore a quella che si dice nella scheda. Stesso identico ragionamento lo farei per la voce opere, dove la realizzazione degli standard, se l'intervento eseguito è inferiore a quello consentito e quindi c'è un minor carico urbanistico, non si può obbligare a realizzare degli standard sovradimensionati. Questo per una questione di proporzionalità e di coerenza su tutto il resto del territorio. Abbiamo analizzato in commissione le schede che parlano delle aree di completamento, quelle oggetto di questo provvedimento, e ci siamo resi conto che una buona parte di queste già offre una flessibilità progettuale, in quanto è possibile costruire sia a schiera, sia edifici a schiera, sia edifici in linea. In linea significa i classici appartamenti. Rimangono invece, tra parentesi, vincolati, se stasera non gli assegniamo un carattere di indirizzo progettuale, con la sola quindi possibilità realizzativa, quattro interventi dove si definiscono edifici a schiera e tre interventi dove si definiscono la realizzazione di edifici in linea. Con l'approvazione della delibera di stasera, quindi fermo restando quindi tutte le regole prescrittive che sono il dimensionamento, ripeto, la destinazione e la fattibilità, potremmo dare la possibilità un'elasticità maggiore progettuale, come già ci sono nelle schede che ho appena descritto. In pratica, per chiarire, dove si può costruire edifici a schiera si può fare anche in linea e viceversa, si tratta di 7 casi.
Come avevo già riferito in commissione, e lo dico anche al Consiglio Comunale perché è bene portarla a conoscenza di tutti, un mese dopo questa istanza anche un gruppo di professionisti, sempre del territorio, chiedeva al sindaco che la regola fosse interpretata, e hanno fatto quindi questo appello, e quindi stasera siamo a discutere anche per questo, in modo che fosse interpretata questa regola in maniera tale da permettere, anche loro chiedevano, una maggior flessibilità progettuale, tesa a soddisfare in maniera più elastica le richieste del mercato edilizio attuale, che come è noto versa in una fase recessiva. È stato chiesto anche un parere, prima di venire qua in Consiglio Comunale, alla nostra segretaria generale, dottoressa D'Amico, la quale ha confermato che su questa interpretazione quanto ho detto stasera, come pure avevo detto uguale in commissione, ma ha pure confermato che spetta solo al Consiglio Comunale la competenza di esprimersi con un'interpretazione autentica e fare chiarezza su questo articolo del regolamento urbanistico. In pratica il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento urbanistico e quindi l'interpretazione spetta esclusivamente a noi. Ecco, ricordo inoltre, questo per dare un motivo in più, che durante la fase delle osservazioni al regolamento urbanistico, e se lo ricorderanno bene i membri della Commissione, furono accolte tutte quelle richieste dei cittadini che ci chiedevano di poter scegliere sul loro lotto, sullo stesso lotto, sempre se parlo di aree di completamento, la possibilità di realizzare o edifici in linea o edifici a schiera. E le richieste, furono mi pare 3 o 4, furono tutte accolte in modo favorevole dalla Commissione. Quindi io direi, per concludere, per una questione di equità di trattamento verso tutti i cittadini, perché nel caso ci fosse una variante a questo regolamento urbanistico non credo ci sia la possibilità di fare un trattamento diverso a dei cittadini che ci chiedono di poter fare un intervento un pochino più elastico di quello che c'è scritto nella scheda. Ricordo che la superficie utile lorda non viene assolutamente modificata, rimane quella massima, rimane quella che c'è scritto nella scheda, anzi penso ci sia forse la possibilità di farne una superficie utile minore. Si tratta, ricordo, di piccoli lotti e quindi potrebbero esserci davvero necessità economiche, familiari, tali da che con una maggior flessibilità progettuale potrebbero risolvere le esigenze dei nostri cittadini. Quindi ecco, chiedo al Consiglio Comunale di approvare e quindi di interpretare definitivamente che le regole che indicano il dimensionamento, la destinazione e la fattibilità abbiano carattere prescrittivo e che invece le regole che indicano i caratteri dell'intervento e delle opere abbiano carattere di indirizzo progettuale.
Grazie Italo. Luigi Colangio. Penso che sia importante intervenga subito Vittorio Ruosolo, centro-sinistra IA. Non so chi ha acceso, forse in contemporanea. Ecco, no.
No, io volevo dire che avendo rapporti con il professionista, anche se non è di Agliana, io mi astengo, anzi addirittura vado via ora, perché tanto penso sia l'ultimo argomento, visto l'orario. Poi volevo approfittare per dire che io domani sera non ci sono, purtroppo per impegni già preso da tanto tempo sono fuori Agliana, e quindi non ci sarò. Poi volevo puntualizzare sulla presentazione del bilancio, quando parlavi di percentuali, sono per 1000 quelle percentuali. Sulle imposte dei fabbricati. Perché ci sono anche giornalisti, perché uno domani legge il giornale e dice alla faccia, via Agliana, siamo in campagna elettorale, ma ci fanno pagare delle belle percentuali. No?
I zeri sono importanti.
Questo dovevo, quindi vi saluto.
Prego Luigi Colangelo, decidete.
Io volevo fare due domande all'assessore. La prima era di questi lotti di cui hanno chiesto questo, diciamo, da cui è nata un po' questa esigenza, a quanti metri cubi si riferiscono, e poi mi immagino che essendo questa una variazione al regolamento urbanistico varrebbe anche per tutti gli altri lotti di completamento, indipendentemente da chi l'ha già chiesto o no.
Vai, Italo.
Esattamente, i lotti in questione, come ho già detto, come ho già spiegato, sono 7, 4 riguardano la cassa schiera e 3 quelli in linea, quindi ci sarebbe poi la possibilità di poter fare in modo più elastico il progetto. Il lotto a cui ci si riferisce sono una superficie totale di 2200 metri l'area e la SUL complessiva sono 663 metri per un'altezza di 7,50 m, la classica costruzione aglianese.
Modesto Gerardo, Futuro e Libertà.
A me sembra una buona cosa, una perché vedo le superfici e le zone, vedo qualche duna l'ha saltata perché sismica, va bene, quello è un altro fatto. Questo è un regolamento che non è finalizzato a queste aree, giusto? Si può anche estendere poi nell'avvenire ad altre aree. O è finalizzato a queste aree? Solo a queste aree?
Si parla solo a questo articolo di fare un'interpretazione autentica, quindi si parla di aree di completamento e non alle altre aree che magari sono quelle dei piani attuativi presenti di previsione su tutto il regolamento urbanistico. Si tratta solo dei lotti liberi, quelli già completamente urbanizzati e non quelli in previsione.
Se ven fuori degli altri lotti domani viene applicata la solita disciplina, è valida anche per gli altri. Ora fa una domanda, assessore. A me più persone mi hanno chiesto, a prescindere dal mio mestiere che non riguarda che sono parte presa in causa, interessata. Mi dicano che io fra l'altro non ci sono neanche passato. Una domanda che magari è fuori luogo. È stato fatto un terrazzo in via Matteotti, che è fuori dai marciapiedi. Deve rimanere lì o glielo fate demolire? Non è che sia a filo, è fuori dai marciapiedi, è nella strada.
Rispondo io a questa domanda. Si fanno demolire quando si tratta di un abuso. Ti torna? In genere si fa una demolizione, a parte che non si è demolito neanche gli abusi, ma insomma in caso di abuso la norma può dare la possibilità, abuso accertato, di demolirle. Ti vorrei ricordare, te lo dico perché chiaramente in seguito a quello che c'è stato sui giornali l'ufficio ha fatto l'istruttoria, no? Non è che te lo sto dicendo a casa, che ci sono... No, la dovremmo definire quello in via della Repubblica, quello in via Magni, quello in via, cioè, no, te fai un elenco lungo, capito? Perché ci sono diversi terrazzi, perché non c'è nessuna norma che lo vieta e quindi non siamo in presenza di abuso, che vanno sopra un terreno pubblico. E comunque... No, ti sto parlando di con norme uguali, a parità di norme, Gerardo, a parità di norme, quindi non siamo in presenza di abuso. Certo, rimane lì.
Esatto.
No.
Si sta parlando dell'interpretazione del regolamento urbanistico relativo a lotti di completamento. Eh sì, ma siete voi che andate fuori tema, mica io. Scusate. Quindi se Carlo Biancalani sul provvedimento.
Nulla, io ritengo che questo provvedimento sia più che giusto e equo nell'interesse dei cittadini e anche nell'interesse del comune. Quindi per me è una cosa fatta bene. In commissione mi sembra ci sia stato anche quasi l'unanimità, insomma. Quindi è una cosa già discussa da portare avanti e farla.
Bene, ci sono altri interventi? Dichiarazione di voto? Allora, Carlo Papi, Federazione della Sinistra.
Sì, molto brevemente, questo argomento è stato trattato nella commissione urbanistica del 25 marzo, cioè anche l'architetto Biancalani. E, su questa disciplina c'erano cinque regole, no? Come ha detto l'assessore: dimensionamento, destinazione, intervento, opere e fattibilità. Ci sono delle regole, diciamo, conformative e inderogabili, tipo il dimensionamento, le misure, la destinazione residenziale o non residenziale, la fattibilità, cioè i caratteri geomorfologici, idraulici, eccetera, eccetera, quelli che sono previsti dal regolamento urbanistico. Tuttavia ci sono, per quanto riguarda l'aspetto degli interventi e delle opere, si dava un po' di flessibilità ai proprietari e ai costruttori, tenuto conto anche della volontà dell'amministrazione comunale di favorire gli interventi edilizi in un periodo particolarmente grave per l'attività edilizia. Ricordo soltanto che negli ultimi anni l'edilizia ha subito un calo di produttività di 10,9%, dati ISTAT. In questi ultimi anni, dal 2008 ad oggi, sono stati persi in edilizia 700.000 posti di lavoro. Io conosco muratori che stanno parlando di andare in America, andare all'estero, perché qui non trovano lavoro. Anche se ammazza, dice. Comunque. Quindi io ritengo che questo provvedimento sia un modo per venire incontro alle esigenze dei cittadini e per favorire in qualche modo l'attività edilizia. Voto favorevole.
Grazie Carlo. Modesto Gerardo, Future Libertà.
Voto favorevole con l'auspicio che venga poi allargato questo provvedimento, che non rimanga solo e ingessato per queste aree prescritte, che venga poi allargato ad ulteriori insediamenti. Grazie.
Decidi, no, non l'avevo vista, ero già pronto, ero sincerato, no?
Va bene, no.
Figlio Barontini,
PDL
Lega Nord,
della Nord. Allora, dunque, no, in commissione abbiamo esaminato questo punto all'ordine del giorno e sinceramente non lo ritengo contrario a quello che sono i miei indirizzi, però siccome fa parte è nel contesto di tutto il regolamento urbanistico a cui noi come opposizione abbiamo dato voto contrario, rinfermo il voto contrario, pur riconoscendone la validità in qualche senso.
A questo punto, Luigi Colangelo, decidi anche tu.
Avendo anche noi condiviso l'impianto del regolamento urbanistico, voteremo anche noi contro questa modifica, che oltretutto mi sembra appunto nell'intenzione di facilitare ancora la costruzione sui nostri pochi lotti che sono rimasti liberi. Penso che, come abbiamo detto già in altre occasioni, per il regolamento urbanistico debba essere visto proprio come e quanto costruire Agliana, e quindi magari invece costruire peggio e di più, magari costruire meglio e meno su quello che si può fare, per cui voteremo contro. Grazie.
Lucia Salaris, centro-sinistra Agliana.
La prima cosa che ho fatto quando è stato presentato, quando appunto abbiamo parlato di questo provvedimento, è stato di chiedere all'assessore quanto questo provvedimento avrebbe inciso sul regolamento urbanistico e di conseguenza quanto avrebbe inciso sul territorio. perché sono temi che sono cari, diciamo, a questa amministrazione e sono temi che sono cari anche a me in modo molto particolare. E questo, ecco, la mia perplessità era non tanto rispetto al consumo del territorio, perché guarda Luigi che provvedimenti come questo limitano il consumo del territorio, perché se si sta nel centro il territorio e non lo consumiamo, se noi al posto di una villetta bifamiliare nel centro cittadino ci si fa due appartamenti e si evita di andare a costruire probabilmente una casa in mezzo a campi e quindi si evita di consumare altro territorio. Quindi in questo senso questo provvedimento, tra le due cose, va a limitare il consumo del territorio e quindi questa è una cosa che è buona, insomma. No, ecco, il dubbio l'avevo giustamente sul carico urbanistico, perché siamo un paese che comunque abbiamo 17.000 abitanti, un paese che è il più densamente popolato della zona di Pistoia e mi sembra sia il settimo in Toscana, per cui insomma ecco le perplessità ce l'avevo sul discorso del carico urbanistico più che sul consumo del territorio. A me sembra che in commissione questo dubbio sia stato ampiamente sciolto, sono stati individuati i lotti dove era possibile aumentare e c'è stato anche detto che non è che questo è un provvedimento che aumenta soltanto il carico urbano, che l'aumenta, ma lo può diminuire perché è uno strumento flessibile che dà una maggiore elasticità al cittadino e al costruttore anche, che vogliono costruire e che quindi si può rivelare, può andare in ambedue le direzioni. E quindi ecco l'impatto, io sono rimasta soddisfatta dalla spiegazione dell'assessore perché ho capito che l'impatto è limitato. Magari cosa succederà? Che siccome si è interpretato una scheda, se verranno fuori delle altre aree di completamento, io penso che se verranno fuori successivamente delle altre aree di completamento, cioè la scheda è quella, magari ecco, l'area di completamento dovrà prevedere per forza queste stesse caratteristiche, ma di certo ecco, per esempio lo si dice anche all'interno proprio della delibera, non con questa delibera facciamo l'ampliamento a tutto il resto del regolamento urbanistico, tipo piani attuativi che sono tutta un'altra, che hanno tutto un altro percorso e che comunque se si vorrà fare si dovrà riformare un consiglio per il piano attuativo. Quindi voglio dire, abbiamo un provvedimento che non impatta sul consumo del suolo, anzi lo contrasta. Nel suo piccolo contrasta il consumo del suolo, ha un impatto controllato sul carico urbanistico, va incontro alle esigenze dei cittadini in un momento di crisi in cui sia per i cittadini che devono comprare casa sia per il mondo dell'edilizia e quindi mi sembra un provvedimento che sia sostenibile, che sia giusto, che sia dal punto di vista giuridico inappuntabile e quindi il voto è favorevole.
Grazie Lucia, andiamo allora in votazione. Chi è favorevole al provvedimento presentato? 13? Contrari? No. Quanti siamo? Ecco, 17? 4 contrari torna? E 13 favorevoli. Quindi nessuno ha astenuto? E vuol sapere la segretaria chi sono contrari? Colangelo. Bene. Benesperi, Zucchelli e Barontini. Il provvedimento allora è approvato a maggioranza, qui serve l'immediata eseguibilità? No, sull'interpretazione, no, vero. Allora, per stasera, come preannunciato, il Consiglio Comunale finisce qui, gli altri 4 punti, se non mi sbaglio, anzi 5, vengano rimandati a domani sera alle ore 21.
Io, Sindaco, domani sera non ci sarò, come avevo già annunciato, grazie.
Grazie, buonanotte.